Immediatamente dopo il delitto, che è ovvio, sia le due coinquiline di Amanda e di me, che la ora di Filomena hanno inviato la richiesta. E pochi giorni dopo l'hanno inviata anche i ragazzi dell'appartamento di questo paese sequestrato, una richiesta che non è stato possibile non accettare, né giuridicamente ci sarebbe stato alcun argomento per contrastare questa richiesta, dal momento che oggettivamente, anche se per causa lei è imputata, che la signora non era più in grado di adempiere le sue obbligazioni e di concedere il beneficio di immobile. Per quanto riguarda la liquidazione del danno, in questa sede io non posso fare altro che rimandare ad un separato giudizio, dal momento che non abbiamo la minima idea di quale sarà questo danno. Solo per averne un pallido accenno, ad oggi solamente la mancata percezione dei canoni si supera i 23.000 euro. A ciò si deve aggiungere i canoni futuri, fino a quando non si sa quando la casa verrà sequestrata, nonché tutti i lavori per rendere nuovamente locabile la casa, ammesso che sarà mai locabile. Io, come avete detto, non ho chiesto danno non patrimoniale, danno all'immagine, anche se è ovvio che una casa è una casa che a livello mondiale ormai è nota come il destino degli orrori, come la casa del delitto, non si sa se e quanto mai potrà essere nuovamente. Io non, sostanzialmente non ho altro da aggiungere, sì, appunto, questo volevo dire. Io ho partecipato alla sentenza preliminare senza aver letto assolutamente nulla degli atti dell'indagine, anche per ragioni di economia, per non gravare ovviamente la signora di spese ulteriori, tuttavia da quello che ho sentito e dalla requisitoria del pubblico ministero, credo senz'altro che per quanto riguarda la fede sollecito e la Knox sussistano elementi sufficienti per disporre il rinvio a giudizio, pertanto concludo in questo senso. E per quanto riguarda invece il giudizio abbreviato nei confronti di Rudy, mi è venuto ad essere le mie conclusioni scritte, che sono legate ad una brevissima memoria, poi il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia, affermare la penale responsabilità dell'imputato Weber di Herman per i reati a lui ascritti e condannare il medesimo alla pena di legge, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della parte civile Castanelli e Italia, danni da liquidarsi in separata sede, condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile come da separata nota e deposito. In sostituzione anche per le prossime due. Io ricordo
che mi permetto semplicemente questa breve sottolineatura, che nell'immediatezza del fatto immediatamente c'è stata una convocazione da parte dell'illustre signor Vescovo, che immediatamente ha dato atto del fatto che era stato trovato l'assassino e lui il caso doveva ritenersi risolto. Ricordo a me stesso, ma immagino che nella memoria di tutti i presenti, le congratulazioni fatte dal signor sindaco per questa brillante operazione, e ricordo anche che a queste congratulazioni si sono associate anche quelle del presidente della regione, di questa nostra regione. Dunque, in maniera totale, globale, mondiale, la vita di Patrick e di Lumumba in un minuto è stata letteralmente distrutta e rovinata. È stata rovinata la sua immagine di padre, di marito e di uomo. Ne è stata totalmente azzerata la sua dignità, la sua reputazione, il suo onore. Dunque Patrick chiede attraverso questo suo dire anche un riscatto di tutto questo patrimonio etico, morale, di cui rivendica a pieno titolo l'ingiustizia e l'ingiustificata situazione di patimento creatasi per colpa esclusiva delle calunnie, dichiarazioni, calunniose dichiarazioni della signorina Anna. Questa era la prima premessa. La seconda, c'è un ritornello che è diventata, oserei dire, una barzelletta. La inutilizzabilità delle dichiarazioni della signorina Amanda sotto il profilo della denuncia, della notizia crimis. Sono diversi i profili che devono essere tenuti in considerazione allora quando si esercita il diritto di difendere, che comporta anche il diritto di mentire, altro è allora quando, oltre al diritto di mentire, si esercita, che non è più un diritto, l'accusare altri, l'esercitare e porre in essere un reato. La Cassazione da questo punto di vista è assolutamente lineare e io, con il suo permesso e con il suo consenso, voglio citare esclusivamente, ricordare a me stessa, la mamma di tutte queste univoche sentenze. La nullità dell'operazione del diritto di difesa di un interrogatorio in cui un indagato abbia mosso accuse calunniose a carico di un terzo preclude che nell'interrogatorio si tenga conto in quanto tale, ma non toglie validità ed efficacia l'atto per la parte per cui esso ha valore di denuncia di reato, se nel caso calunniosa, nei confronti del terzo estraneo. La nullità dell'atto come interrogatorio non può infatti sopprimere il dato storico della notizia criminis falsamente denunciata, essendo ius recettum il diritto dell'imputato di respingere da sé l'accusa e se nel caso di mentire non si estende fino a giustificare le false accuse a carico di persone innocenti. Cassazione 94, che poi offrirò in giudizio. Ciò detto, intendo venire al cuore del problema. Chi è Amanda? Amanda, signor giudice, è una ragazza molto intelligente, molto curva, che è assolutamente padrona dei suoi sentimenti, della sua emotività, della sua personalità. Rilascia una doppia dichiarazione, esattamente nella notte che ormai tutti conosciamo, una alle 1:45 e l'altra dinanzi al pubblico ministero dopo le ore 5. Che cosa ci dice, perdendo un'ulteriore occasione, Amanda, in data 18 ottobre? Mi sono permesso con grande attenzione di trascrivere le parti salienti e questo è testuale. Ho nominato Patrick in confusione. Questo è il leitmotiv di Anna. Ma è così. Amanda bugiarda, mentitrice, da sempre così qualificata. Non a caso nel fermo di Dia si dà valore a ciò che dice Amanda dopo però averla già qualificata come soggetto particolarmente spregiudicato nel mentire ripetutamente agli organi interni. Allora, signor giudice, devo necessariamente riverificare a me stesso e a tutti se un soggetto stressato, scioccato, in grande confusione mentale, perché certamente non era fisica, era mentale, quindi in un momento in cui si è assolutamente privi di freddezza, di logicità, di razionalità, si può dire ciò che ha detto Amanda, sotto il profilo, ripeto, della denuncia calunniosa che pone in essere, ed è di una precisione, oserei dire, sconvolgente. Dice con grande intelligenza, e poi vedremo perché dire questo, esattamente, e lo rileggo, ripeto, a me stesso per essere più preciso e non smentibile il più possibile. Alle ore 20:30 ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare da parte di Patti, il quale mi diceva che quella sera il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'era e non sarei dovuto andare a lavorare. Primo. Secondo, ho risposto al messaggio dicendogli che ci saremmo visti subito. Terzo. Quindi uscivo di casa, dicendo al mio ragazzo che dovevo andare a lavorare. Innanzitutto, lei costruisce, e c'è una ragione ben precisa che spiegherò dopo, la sua ricostruzione di quella sera basandosi su un messaggio ricevuto da padre, che lei sapeva non essere conforme a ciò che diceva, lo sapeva benissimo. Ma lei dice l'esatto contrario. E dice, a seguito di quel messaggio, io ho risposto dicendogli, vediamoci subito. E colloca con orario le 20:30, l'immediatezza del fatto. Afferma. Ho incontrato padri che subito dopo presso il campetto di basket, piazza Rimano, con lui siamo andati a casa. Padri ha fatto sesso con Meredith, sottolineatura, di cui era il marito. Ricordo confusamente che l'ha uccisa. È la ricostruzione ferrea, logica, inattaccabile, rispetto alla quale immediatamente gli organi inquirenti danno credito. Danno credito a un soggetto che già stimavano essere una mentitrice bugiarda, ma è talmente logica, una sequenza così ben concatenata e oserei dire dal punto di vista della pittura tratteggiata con dei salienti passaggi che nessuno poteva immaginare che su questo aspetto Manda mentisse. Manda induce immediatamente l'autorità giudiziaria in errore. Ma questa è la dichiarazione spontanea che fa il 1945. Oserei dire che più interessante è quella del 1945. Perché Amanda subito insiste, ero stressata, venivo quasi picchiata, dicevano di avere, mi prospettavano 30 anni di galera. Dunque, sotto pressione, ho perso il lume della ragione. No. Non ha perso il numero della ragione, ce l'ha avuta con grande padronanza e è stata talmente padrona della situazione che la signorina Amanda ha colto immediatamente la manchevolezza di un passaggio fondamentale e si è risolto brillantemente. Cioè dire, lei capisce e che non c'è suggerimento evidente, che siccome Tajoni stava collaborando con la polizia, la domanda che necessariamente sul piano logico gli si sarebbe posta da parte di terzi era: ma come? Siamo qui tutti alla ricerca dell'assassino, tu sai chi è l'assassino e non ce l'hai detto subito? Domanda logicamente ineccepibile, che la manda a preghiere. E infatti alle 5.45 dice espressamente: ho molta paura di panica. Il ragazzo africano, proprietario del pub denominato Le Scelte di questa via, ovvero la borsa attualmente. Dunque, perché non ha nominato prima Patrick? Non lo ha nominato perché, avendo paura ed essendo a piede libero, rischiando personalmente, non si è sentita. Lo dice solo quando si trova con delle garanzie dovute all'interno della questione. È una soluzione brillante che rivela una grande malizia, una malizia, potrei dire, squisitamente femminile. E il cerchio, signor giudice, è perfettamente concluso. È una denuncia, ripeto, inattaccabile, concatenata sul piano logico in maniera feroce, tanto che nell'immediatezza del fatto, senza nemmeno sentirlo, Patrick viene immediatamente rilevato in carcere. Ma non si limita a questo la signorina Manga. Ma la signorina Manga, nell'immediatezza di queste dichiarazioni, chiede all'ispettrice Ficarra di poter usufruire per un suo manoscritto di fogli e scrivere in quella stessa sera un memoriale. In questo memoriale, che è un memoriale a mio giudizio molto accurato, innanzitutto dal punto di vista grafico, dal punto di vista della punteggiatura, dal punto di vista di una manifestazione di una intelligenza certamente ben impostata e ben inquadrata. Dice: confermo le dichiarazioni fatte la scorsa notte riguardo gli avvenimenti che possono essere successi a casa mia con Patrick. E subito dopo vedo Patrick come l'assassino. Non solo non ritratta, ma reitera le accuse. E comunque sia, mi permetto di sottolineare, che avendole confermate, le dichiarazioni entrano in maniera integrale a far parte anche di questo memoriale, che provenendo spontaneamente, volontariamente, senza alcuna violazione di ogni minimo diritto di difesa, entrano integralmente, proprio come corpo del reato, in questo momento. C'è un ulteriore passaggio prima di arrivare all'interrogatorio, e il passaggio riguarda l'udienza del reato. Perché la signorina Manga si presenta e apprendo, perché non vi avevo ovviamente potuto assistere, leggendo il provvedimento del Tribunale del riesame di fine novembre, alla foliazione 13, che la signorina Manga, dice il tribunale, ha scritto una sorta di memoriale dove ha specificamente richiamato anche nel corso dell'udienza degli esami. Va all'esame, nel frattempo sono successe molte situazioni, e lo riconferma integralmente. E dopo un esame accurato, alla foliazione 21, il tribunale dell'esame dice: peccato che a tale memoriale la ragazza si sia riportato ancora all'udienza dell'esame. Io oggi aggiungo: peccato che all'udienza del 18 la signorina Manga abbia insistito a dire ciò che è. Allora, signor giudice, il quadro comincia a delinearsi. le dichiarazioni ai fini della notizia di Finis come denuncia sono tutte validi ed efficaci, sono in ogni caso validi ed efficaci perché il memoriale, riassorbendole in quanto vi sono integralmente riprodotte e ritrascritte, la manda le fa proprie, le ribadisce all'udienza preliminare e non solo non le ritratta nell'interrogatorio del 17-12, ma nell'interrogatorio del 17-12 ne svela definitivamente il significato. Come aveva definito Patrick? Alle 1:45 del 5 di novembre definisce Patrick come un soggetto, ben descrivendolo, di cui ha paura. Ma allora quando all'inizio dell'interrogatorio del 17 novembre, in assoluta tranquillità, inizia il pubblico ministero a formulare le sue domande, alla foliazione 21 c'è un passaggio illuminato. Il pubblico ministero senta, ma lei andava d'accordo con Lumumba? Sì, pubblico ministero, non vi erano problemi tra voi? No, no, andavamo d'accordo. Pubblico ministero, senta, Lumumba è irascibile, cioè si innervosiva facilmente, era nervoso? No, è un ragazzo rilassato, tranquillo. Lei dice esattamente la verità in sede verbale dopo aver pesantemente mentito a suffragio, a coronamento di ciò che aveva detto la mattina del 5 novembre. Di Patrick ho paura. Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, io potrei già ritenere che ciò che ho esposto, ciò che è stato detto, perché ciò che documentalmente e tanti gli atti di questo giudizio sia più che sufficiente per richiedere ed associarmi a quello che limitatamente al capo F, perché ovviamente solo del capo F sarà il mio diretto, riguardo il mio giudizio di amore. Ma c'è un punto sul quale non solo non voglio sottrarmi, ma ritengo di avere l'obbligo di dire. Perché Amanda spende il nome di padre? Questo è stato un tormentone che in realtà ha sciolto Amanda stessa. Prego. Sul volo sul più di questo interrogatorio che è stato oggetto di una puntuale disamina da parte dell'illustre signor pubblico ministro. Ma alla foliazione 93, sottolineo il seguente passaggio. Knox, ero sotto stress, avevo paura, erano passate tante ore ed ero in piena notte e mi stavano dicendo che ero colpevole. Alla foliazione 94 la polizia mi diceva: sappiamo che eri in quella casa, sappiamo che eri in casa, e un attimo prima che io facessi il nome di padre qualcuno mi aveva mostrato il messaggio. Un attimo prima che io facessi il nome di padre e qualcuno mi ha mostrato il messaggio. Amanda già aveva meditato ciò che avrebbe dovuto dire, ma Amanda coglie in maniera insperata un'occasione incredibile e coglie l'occasione in quel messaggio semplicemente che gli viene dimostrato che era del tutto irrilevante e insignificante di attivare padre. Questa accusa è la chiave di volta per capire in questo processo il ruolo di Amanda. Perché vede, signor giudice, in questa risposta, se nel dire con grande intelligenza ho paura di Patrick che risolve il problema del perché non ha speso il nome di Patrick prima, con questo dire, brillantemente e oserei dire perfidamente, risolve un altro delicato problema in termini diabolici. Perché? Perché lei lo sa benissimo che Patrick non c'entra nulla. Conosce il testo del messaggio, quella sera non lo ha visto, dunque lei sa. E dice l'esatto opposto di ciò che sa, in una sequenza logica studiata. È una lezione studiata. Ma perché Patrick? Perché un innocente? Intanto nell'immaginario collettivo è no. Ma a parte questo aspetto che avrebbe certamente fatto sul piano dell'impatto una presa incredibile con i mass media, è il problema dell'innocenza che determina Amanda a questo passo. Perché vede, signor giudice, in quel momento, come ieri abbiamo sentito dalle parole del pubblico ministero, nella galassia di questa inchiesta, Rudy Ghedè non esisteva. Se si accusa un innocente, sapendolo tanto, e sapendo che, e questo lo chiedo a me stesso, prima di tutto, ma lo chiedo a tutti, che di fronte a un'accusa così pesante, a un macigno di questa portata, avrebbe dovuto impiegare, se poi tutto fosse andato bene, mesi per dimostrare la sua innocenza, si realizzava un doppio obiettivo, che a seguito di un'indagine sviata, a seguito di un depistaggio ben riuscito, dopo mesi il caso sarebbe stato irrisolto. E perché, signor giudice, sarebbe stato irrisolto? Perché, attenzione, a lui non si arriva perché arriva la confidenza, perché su lui c'è la soffiata, perché su lui c'è il tizio che dichiara la partecipazione di lui. No, e lo dico esclusivamente come dato storico. Ci si arriva grazie al lavoro della scientifica, perché l'impronta palmare sul sangue che si trova su un cuscino sotto la vittima apparteneva a lui. E perché si arriva a lui? Si arriva lui perché lui era sperato. Ed è ciò che non poteva sapere Amanda. Amanda ha una conoscenza superficiale, non è un'intima di lui, perlomeno da quello che è emerso dalle carte processuali. Il suo senso di ricerca dell'impunità è coperto gratuitamente da un archeggiamento processuale che tende ad ingannare l'autorità giudiziaria. Non a caso, me lo sono andato a guardare per mia scienza, dal latino caldi, che si trova nelle 12 tavole come referto citato da Vicilio, ripreso da Virgilio, e significa letteralmente trarre l'inganno. Il trarre l'inganno su questo punto l'autorità giudiziaria è funzionale alla ricerca dell'impunità. Ma se dopo mesi, se ad esempio lui, nel frattempo scappato, non fosse stato rintracciato per il fatto che essendo schedato non è stata possibile l'identificazione palmare, io mi dico e chiedo a me stesso quanto tempo questa difesa avrebbe dovuto impiegare e alla fine ci sarebbe riuscita per dimostrare l'innocenza di Patrick. Ma alla fine, quante macerie ci sarebbero restate in questo processo? Questo è un atteggiamento non ingenuo, non confuso, non stressato, è diabolico, è un atteggiamento di grande intelligenza, perché l'intelligenza non ha soltanto un valore positivo, ma anche il risvolto dell'aspetto negativo, è un'arma a doppio taglio. Certamente c'è un'intelligenza anche nella perpetrazione del male. In questo aspetto è significativo un altro atteggiamento. Amanda non ha mai ribattato in maniera esplicita, espressa. È stata ambivalente nel ritorno a casa da Raffaele, ma non ha mai ritrattato esplicitamente la posizione su padre. Questo intanto dimostra un aspetto, che Amanda è certamente una ragazza di assoluta freddezza e che dimostra una grande padronanza di se stesso. L'altro aspetto che mi preme sottolineare e che io riprendo da un passaggio del Tribunale dell'Esame è che Amanda non solo non dimostra alcun atteggiamento pietistico nei confronti del male operato posto in essere nei confronti di padre, ma come dice il Tribunale dell'Esame non ha mai palesato un concreto dolore per la tragica perdita della vita. Dunque, signor giudice, per riassumere, e vado in conclusione, Amanda commette la calunnia perché effettivamente Amanda, nell'attivare Patrick sapendolo innocente, intende conseguire l'immunità. E oserei dire che la costruzione di questo quadro è una costruzione di una logicità incredibile. Una notizia crimis, una denuncia razionale, dove tutti i passaggi sono logicamente incastrati come anelli di una stessa catena e sotto il profilo soggettivo il tutto è finalizzato a far sì che gli organi inquirenti ovviamente concentrino sotto un soggetto innocente le loro attenzioni. E dunque, di fronte ad un quadro del genere, in conclusione, che cosa dire, signor giudice? Che a questo difensore ero stato per un lungo periodo di tempo la necessità di dover sciogliere il dubbio all'inizio. Ma quando è che Amanda dice la verità? Dopo quello che ho detto, mi sembra che la mia conclusione sia inevitabile. Dice la verità esattamente quando colloca se stessa nella casa degli orrori. In quel momento Amanda, coinvolgendo se stessa indipendentemente anche dalla posizione di Patrick, perché Patrick è strumentale all'impunità, ma nel suo modo di essere, per quello come l'ho descritta, collocando su stessa, lei confessa questo fatto. Lei confessa di esserci stato. Non compete ovviamente a questo difensore sottolineare il ruolo che ha avuto all'interno della casa, ma certamente in questa confessione c'è l'essenza del processo. Amanda Knox c'era. Sa che cosa è avvenuto e in quel preciso contesto, questa è la piccola sfumatura che mi è dovuta, a sostegno di ciò che dicevo, lei si ritaglia tra l'altro il ruolo della testa. Perché lei dice alle 5:45 ad un certo punto ho sentito delle grida di merda e io spaventata mi sono tappata le orecchie. Si rannicchia e nella cucina padre che fa sesso in un'altra stanza confusamente sente che padre la uccide. Il ritagliarsi questo ruolo dove fortunatamente gli inquirenti non abboccano, tra virgolette, determina esattamente la controprova di ciò che dicevo. Secondo Amanda, in questa visione cattolica, l'unico assassino è un innocente, che con pena, con sofferenza, con un grande dolore, prima o poi, o mesi o anni, riuscirà a dimostrare la sua innocenza. Ma dell'aver tratto intelligentemente, perfidamente, astutamente, colpinamente in inganno l'autorità giudiziaria, il caso resterà irrisolto. E nella non soluzione del caso scatta l'impunità. Questo non è un quadro che delinea una persona ingenua, una persona stressata, una persona, un soggetto scioccato, uno che parla tanto per parlare, perché qualcuno gli suggerisce. No, è esattamente la versione dei fatti che viene costruita da un soggetto che ha che merita e che ha necessità di trovare una via di fuga. È di chi sta cercando l'impunità. Se non fosse stato schedato, io credo ragionevolmente che questo quadro, mi auguro di no, ma non è improbabile che questo quadro avrebbe avuto grande successo sotto il profilo della sua non solo esecuzione ma anche realizzazione. Dunque, tutti i profili del reato di calunnia sono, a giudizio di questo difensore, sufficientemente provati. Non riesco a trovare elementi che depongano in termini diversi nei confronti della signorina Amanda. E dunque io credo di dover necessariamente condividere le richieste da questo angolo visuale del pubblico ministero di un rinvio a giudizio anche per il capo F. Perché vede, signor giudice, questo difensore reputa che ciò dovrebbe avvenire anche in un quadro di grande esemplarità. Perché il punto è, non è nessuno tocchi Caino. Proteggiamo a bene. Un mare di disastri costei ha fatto a Nino Assisi. E tuttora in maniera pervicace, oserei dire inqualificabile, perché anche nel giudizio ha perso un'ulteriore occasione. Non solo continua ad avere un atteggiamento inqualificabile, ma ciò che è più grave è che non viene manifestato un sentimento di ravvedimento operoso nell'ideale e puntuale del vita. Per quanto concerne il memoriale, signor giudice, io a conforto della mia lettura mi sento suffragato da quanto ebbe a dire in data 15-15-08 il giudice delle indagini preliminari, rigettando un'istanza di revoca delle misure cautelari alla difesa della signorina Amanda, alla Appellazione 4, dove diceva un'ultima osservazione ci intende fare in merito al memoriale, il cui contenuto appare essere molto curato e certamente non il frutto di un delirio fantastico immaginario. Amanda Knox dovrà rispondere in toto del suo comportamento, deve rispondere in pieno della sua condotta, e questo difensore si sente intimamente convinto della richiesta di rinvio di giudizio che ha rispettato e che ribadisce. Grazie.
Alcuni argomenti, cioè, in particolare uno, ovvero sia le lesioni che sono state riportate da Merit, preparata al fatto, ovviamente ha fatto il direttore di parte civile, che invece vedrà sicuramente le cose. Le regioni ricordate dal Merit sono dice tantissime, sono 43, questo lo dice il professor Cingolani con un bando a pagina 35 della sua relazione. Quello che mi pare sottolineare è che tutte queste regioni, diciamo, noi tendiamo a dimenticarcele, nel senso che quando si parla delle regioni di Merit, tutti quanti sostanzialmente fanno riferimento alle tre regioni principali, ovvero sia alle regioni sul lato sinistro del Foglio e alle regioni sul lato destro. In realtà, credo che tutte meritino una doverosa attenzione, proprio per far capire quello che sostanzialmente è successo in giorni di Merit e stato ucciso. Partendo invece dall'alto, mi permetto il termine, si riscontra una prima regione, quella che è la parte sinistra della vittima, per poi scendere alle due regioni principali, appunto sul collo, sempre sul lato sinistro, e una regione sul lato destro. Ugualmente abbiamo però delle regioni anche di carattere etimonico, quindi delle chimosi, sulla parte sempre alta del collo, cioè particolare sul lato destro, e sulla parte medio-alta sul lato sinistro, dove ci sono anche queste regioni d'arma. Ora, intanto consideriamo diciamo, le prime due regioni che noi abbiamo definito importanti, ovvero sia le due regioni sul lato sinistro. Con quella sul lato destro sono tutte sicuramente causate da un'arma, da punta e da taglio, che è stata appunto rispondata con un'arma molto niente. Quindi sono tutte riconducibili alla stessa arma. Su questo poi riuscirò dopo, per insomma, analizzare la possibilità o meno del coltello oggetto di sequestro con queste se si considerano poi, scendendo diciamo, lungo il corpo della ragazza, abbiamo diversi simboli sul lato destro, sul braccio e sulla mano destra, e importanti le due lesioni sulla mano destra di Merit, una sul palmo della mano e una sul pollice. Queste lesioni sono importanti, giudice, perché sono proprio le lesioni che Merit si è preoccupata nel tentare di difendersi dal coltello che gli veniva puntato sul lato sinistro del collo. Ed è un gesto spontaneo che sarebbe chiuso in lui, perché nel momento che si chiede a qualcuno che punta un coltello alla gola, provi a difendersi, provi a allontanarsi, e come lo fai? Con la mano aperta, ed è proprio con la mano aperta che si produce una lesione sul pollice e sul palmo della mano destra. Poi la ragazza ovviamente viene afferrata, a mio avviso sempre sul braccio destro, perché lei si stava cercando di difendere, e quindi da lì metti così sul braccio e sul braccio destro, che viene riportato praticamente, viene allontanato da chi si trovava sulla sedia della persona. Poi ci sentiamo delle lesioni, anche se sicuramente non sono state di minore importanza, sulla schiena della ragazza, abbiamo delle lesioni sulla coscia sinistra, e poi non bisogna dimenticarsi, anche se su questo è stato oggetto di ampio dibattito maggiore di senso probatorio, le lesioni, o meglio dire, diciamo, la zona etimotica che è stata riscontrata nella zona praticamente genito anale nella sulla persona di Mary Sketch. Ora, parlando proprio da questo, qualcuno che torno indietro, a me preme sottolineare alcuni aspetti. Allora, innanzitutto, i primi due medici che vedono questa ragazza, ovvero sia il dottor Lanni, che è veramente solo un medico legale, però è un medico legale, e poi il dottor Enfoco, mi pare che si chiami, non sto sbagliando la pronuncia, non è questo, che è un ginecologo, quindi comunque un esperto, rilevano all'interno di quella che è la fascia interna della zona delle piccole labbra una zona etimotica di colore violaceo. Ora, su questa diciamo, teorica echimosi, o comunque, se non si vuole chiamare echimosi, perché comunque sono dice probatorio, sono sviluppato in modo estremamente ampio l'argomento, consideriamola pure una confusione, c'è molto da dire, c'è molto da dire perché innanzitutto per quella che è la posizione in cui questa echimosi o comunque questa confusione viene rilevata. Viene rilevata precisamente tra le ore 7 e le ore 9, allora si potrebbe considerare appunto il quadrante dell'orologio. Dico informazioni della sua consulenza tecnica, della consulenza che poi agli altri ovviamente, a pagina 23 se non sbaglio, viene a specificare di che cosa si tratta. Dice, sono delle micro lesioni di un millimetro circa, diciamo, ciascuna, tutte posizionate in una zona che non è più grande di una moneta da 5 centesimi. Quindi dice, se è pur vero che l'esame istologico che sono fatti sulla ragazza, sarà probabilmente permesso di verificare in modo certo se si trattasse o meno di antibiotici, certo è che in quella zona, in una ragazza maggiore, una contusione, o comunque appunto questa zona epimotica di dolore violaceo, non ci doveva essere. Non ci doveva essere, se siamo in presenza di un rapporto sessuale non sufficiente. E infatti, sul punto, la dottoressa Aprile, in modo estremamente chiaro, ugualmente ci spiega quali sono le zone dove eventualmente si vengono a verificare o comunque a riscontrare le lesioni. E anche la dottoressa Aprile, seppur allargando un po' il campo, si parla di una zona che è compresa tra le ore 3 e le ore 9, diciamo, di un eventuale quadrante doloroso. In questa zona, e poi quella dove il dottor Lalli e il ginecologo, quindi subito, in prima battuta, hanno riscontrato queste, diciamo, ecchimosi, è dove appunto si viene a trovare. Ora, quello che vorrei sottolineare è che se si parlasse di un rapporto sessuale di natura non violenta e quindi non in possesso della ragazza, questo, diciamo, segno non ci sarebbe, perché ci sarebbe stata quella che è definita la naturale lubrificazione della donna. Il fatto che non ci sia stata questa lubrificazione, e qui non ci sono grossi dubbi perché ce lo dicono tutti, ce lo dicono sempre i biologisti in medicina di laboratorio, ce lo dice il dottor Lalli nella sua consulenza conclusiva, nella sua relazione medica conclusiva, ce lo dice il professor Marchioni, che comunque è un ginecologo, quindi comunque esperto in materia. Se ci fosse stata la lubrificazione della ragazza, ovviamente questa contusione non ci sarebbe stata. Quindi questo è a dimostrazione del fatto che l'ecchimosi o comunque la contusione riscontrata all'interno di questa reticola labbra in Nevis è sicuramente emblematica di una relazione sessuale non desiderata, non voluta. Collegato ovviamente a queste lesioni, ci sono ovviamente le lesioni sulla voce e sulla vaginista, e anche queste hanno poi la loro importanza, ma anche su questo la dottoressa Aprile è stata estremamente chiara. Adesso sono tipiche di chi viene afferrato con violenza, di chi viene costretto a un rapporto sessuale non voluto, sono tipiche di una addirittura la dottoressa Aprile ci dice proprio che sono alle 67 quelle della trascrizione del cliente del centro lavoratorio, ci dice proprio espressamente, sono tipiche o di un reato di violenza sessuale o di un omicidio a sfondo sessuale. Quindi ci viene a qualificare sostanzialmente i due, cioè due dei reati che vengono oggi poi contestati a tutti i suoi risultati. La dottoressa Aprile, per la verità, ci dice molto di più, perché a pagina 66-67, sempre della trascrizione del cliente del centro lavoratorio, si viene a specificare che allora anche non si vorrebbe considerare il segno riscontrato sulla ragazza un equilibrio o comunque una confusione. Non è importante. Non è importante perché? Perché nel 70%, che è un'altissima percentuale, delle donne che subiscono la violenza sessuale non ci sono questo. Quindi, allora anche se volesse, diciamo, sfondare la tesi, chi non considera questo segno una lesione, comunque è irrilevante. Una rilevante perché la violenza sessuale comunque c'è stata. E la dottoressa Aprile se lo dice, c'è stato perché? Perché si guarda sempre al contesto generale, quindi cosa si guarda? Si guardano tutte le molteplici lesioni che la ragazza ha sul corpo, coscia sinistra, gamba sinistra, braccia, e poi da lì, vabbè, la dottoressa Aprile, questo non è ovviamente una cosa di ferire, ma noi sappiamo poi quelli che sono ulteriori elementi a cui si presume la violenza sessuale e comunque tutti i reati che sono oggi. Tornando sul giudice a quelle che sono invece le lesioni più importanti, diciamo così, ovvero sia le lesioni sul collo, ovviamente è stato oggetto di grande dibattito la compatibilità o meno del coltello sequestrato con queste lesioni. Sul punto i periti, nell'affermare la non incompatibilità del coltello, ci specificano anche perché hanno parlato di una semplice non incompatibilità. Parlano di un'incompatibilità, e ce lo dice il dottor Cingolani, perché? Perché loro devono essere cause nelle teorie di giudizio, devono essere estremamente obiettivi, quindi non possono in sostanza darci una distinzione effettiva. Questa non incompatibilità, però, secondo me, può essere tranquillamente trattata in una compatibilità del coltello, nel senso di sequestro, con quelle che sono le teorie di giudizio. Il problema che ci permette è quello, cioè quello, e non lo dico diciamo così, tutto che viene fatto bene, quello che sono una serie di dati che sono stati analizzati, sia per la sensibilità, chiamerò forse di lei la sentito direttamente, sia da quello che emerge in senso di senso probatorio nel tentare di smontare la riconoscibilità delle lesioni proprio a questa lesione. Poi abbiamo sostanzialmente due lesioni del resto sul lato sinistro. La prima lesione, la più grossa, è lunga 8 cm ed è profonda 8 cm. La seconda lesione, subito sotto, è lunga 1,5 cm, è larga subito 1,5 cm ed è profonda 2 cm. Ora, il problema che si è posto qual è? Sostanzialmente due. La prima, la lama del coltello, oggetto di sequestro, è lunga 17,5 cm. Come mai allora il centrale della ferita è solamente 8 cm? Ecco, sul punto, a pagina 32, 33 e seguenti, di quelli che sono appunto le trascrizioni dell'udienza del centro probatorio, i periti, però con consulenti, quindi non da soli, si sono ampiamente divertiti, permettete il termine, a spiegare com'è che tranquillamente si possa essere questa comodità. La comodità è pacifica. Perché? Perché non è scritto da nessuna parte che la lama sia stata affondata sostanzialmente su un fondo. Per vari motivi, può essere stato lo stesso aggressore che ha trattenuto la lama, quindi può essere stata esatta l'arma, può essere stata la ragazza che ha fatto un movimento che mi ha detto è la cosa più plausibile. È la cosa più plausibile perché? Perché Mary, nel momento stesso in cui si trovava nella funzione, che poi lo analizzerò successivamente, nel momento in cui aveva le mani bloccate, da una parte è pacifica la presenza di un piede che tratteneva il polso sinistro della ragazza, e quindi era utilizzato dal movimento, ma anche il lato destro, giudice, perché ci sono le chiusi, su quello che sono tanti anni, sono i consulenti e anche i feriti, sono tipici di chi viene trattenuto con forza, contro la sua volontà. Quindi cos'è che poteva muovere? Solo il corpo. Solo il collo perché seppur in una posizione particolare però lo si la muove e sicuramente nel momento in cui è stato infilato il collo nella gola della ragazza lei appunto si è mossa cercando di liberarsi e ciò ha impedito probabilmente che la lama venisse infilata anche nel fondo. La seconda lesione, quella che è tra virgolette considerata più piccola, è secondo me forse più importante ancora. Perché? Perché proprio nel misurare, e hanno fatto i periti e lo dicono in sede di sezione probatoria, nel misurare quello che è il tramite di 2 cm, vedono chiaramente che quel coltello lì, a 2 cm dalla punta, ha precisamente una larghezza di 1,5 cm, che è la misura della ferita di Mary. Quindi, sul punto dice, ripeto, quello che mi ha detto lei è che alla fine il consulente di pace, il professor Torre, vi è sostanzialmente messo in confusione, perché è vero che prima prova con la famosa spugna a simulare questa sorta diciamo di coltellata. È vero anche però che di fronte alle osservazioni dei vari periti, ovvero sia del professor Cingolani e del professor Manioli, si trova costretta ad ammettere in effetti, e questo è ancora poi riferito alla pagina precedente, il movimento della ragazza può essere da solo sufficiente aver determinato diciamo, l'interruzione della corsa del coltello. È vero che non ci sono stati nel collo, ma ripeto, il movimento della ragazza è ma ripeto, il movimento della ragazza è stato da solo sufficiente. La dottoressa Pile nel discutere con il professor Torre su quanti movimenti fossero necessari o meno perché si potesse verificare questa interruzione della corsa del coltello, dice che bastano due movimenti e due movimenti vengono fatti dalla vittima in un secondo nel momento stesso in cui, essendo mobilizzata, nel cercare ovviamente di difendersi a modo suo, gira il collo e due movimenti sono fatti in un secondo, quindi non è che ci vuole poi tanto tempo per compiere. L'altro problema che si pone sempre in relazione a questo coltello qual è? La famosa rilevazione, chiamiamola così, di una sorta di micro lesioni lungo la ferita. Dice queste micro lesioni potrebbero far pensare che quello non è stato utilizzato, che la lama di quel coltello potrebbe non essere compatibile con quello del disegno, diciamo, la nostra manuale della lama stessa del coltello. Ma anche su questo tutti alla fine concordano nel dire bastano i movimenti della ragazza per aver determinato quello che il professor Torre definisce un maciullamento della lesione, un quando dice perché vogliamo andare a cercare sostanzialmente un'arma diversa, io non me la sono spiegata la presenza di tutte queste micro lesioni lungo la ferita, me la sono spiegata bene, me la sono spiegata appunto con il movimento della ragazza. E allora perché cercare un'arma diversa? Ah, di quella, cos'è di quello? Il fatto che poi il coltello sia quello trova maggior riscontro in quella che è stata un'analisi da parte di una scientifica, che è anche più la dottoressa Stefanoni per ore, quindi ovviamente non so riprendere tutto quello che è stato abbondantemente detto, che cosa fa? Trova il DNA di Amanda su quello che è il manico, diciamo, del coltello, e il DNA della vittima sulla punta, o comunque le vicinanze della punta del coltello. E tra l'altro lui dice torna, torna perché? Proprio perché il coltello è stato inserito tutto nel collo della ragazza. Il DNA di lei viene trovata nella parte più vicina alla punta, nonostante cosa è stato trovato, nonostante tutte le eventuali accorgenze che non hanno utilizzato. Ora, l'altro giorno abbiamo sentito il pubblico ministero che ha sostanzialmente ricostruito o descritto quella che è la scena sostanzialmente del delitto. Io vorrei sottolineare che il pubblico ministero, la pubblica accusa, non ha sostanzialmente evidenziato o rappresentato una scena fantasiosa. La scena rappresentata dal pubblico ministero torna con tutta una serie di elementi che sono agli atti. Allora, innanzitutto partiamo da quella che è la posizione della vittima. La posizione della vittima è sicuramente in ginocchio davanti all'armadio. E questo non lo dice il pubblico ministero, appunto, per motivi suoi, per fantasia. Lo dice il dottor Camana nella sua relazione quando ci viene a descrivere sostanzialmente le tre, ipotetiche soluzioni, chiamiamo così, tante le quali va per le sonde, le tracce di sangue rinvenute sia sull'armadio, sia anche in sangue, per esempio, per esempio, si presume fosse essere la vittima. Il dottor Camana dice, delle tre ipotesi che io faccio, sicuramente la più plausibile è la terza. E la terza qual è? La ragazza è in ginocchio davanti all'armadio. Il suo gestore dove si trova? Il suo gestore si trova sul lato sinistro, in una posizione un po' retrostante rispetto a quella della vittima. Allora il giudice, il pubblico ministero, sostanzialmente cosa ci rappresenta? Ci rappresenta quella che è la corretta posizione della vittima con i suoi aggressori. Io parlo di aggressori, giudice, perché, come ha detto all'inizio della discussione, le lesioni riscontrate sul vero di specie sono ben 43. 43 lesioni non sono poche, seppur di varia natura, seppur tutte non con la stessa importanza, seppur avendo alcune di natura equivoche, quindi forse davvero di alcune persone più rilevanti. 43 lesioni con, tra l'altro, una pacifica violenza sessuale, perché la violenza sessuale è pacifica. Lo dice il dottor Capile, lo dice il dottor Vanni, lo dice il professor Marchionni, proprio per tutti quelli che sono tutti i dati che vengono a indicare la consumazione di questo reato, ovviamente si suppone la presenza di più persone coinvolte nello stesso momento nel commettere i reati di comunità. E allora giudice. Ripercorriamo un po' il nostro pubblico ministero. Mary Kess si trova appunto in ginocchio davanti all'armadio. Rudy Gere si trova dietro di lei. Si trova dietro di lei e afferrando con violenza il polso sinistro della ragazza, e da lì il DNA sulla famosa felpa, che è un oggetto di discussione, la trattiene mentre cerca con la mano destra di penetrare o manualmente o gentilmente la vittima. Sul fatto che non ci sia stata per l'inorazione del caso di Nico, io credo che bisogna richiamare ancora una volta, per riuscire a richiamare ancora una volta, quelle che sono le considerazioni della dottoressa Pile. La dottoressa Pile cosa ci dice? È vero, sono stati fatti quattro tamponi, due analisi ordinali. In nessuno di questi quattro tamponi è stata rilevata la presenza di sperma. Ciò non toglie che ci sia stato comunque un tentativo anche di penetrazione genitale. E la penetrazione genitale non dà necessariamente a tutti per introdurci la presenza di sperma, può essere stata presentata e non riuscita, ci può essere stata una presentazione senza eiaculazione, ci sono mille varianti che si devono considerare. Certo è che il DNA di Rudy Gere è stato comunque rinvenuto su dei tamponi vaginali e quindi Rudy Gere era sicuramente presente lì. Nel momento in cui lei trovava in questa posizione, abbiamo detto, a mio avviso, non sono ripeto, è sottragato da tutta una serie di elementi comunque presenti nel agli altri, chi teneva il coltello, ovvero sia sicuramente Amanda, perché il suo DNA è formato del coltello, si trovava, così come anche dice il dottor Camara nella sua relazione, sicuramente sul lato sinistro, sul lato posteriore sinistro della vita. E torna perché ripeto, lei ha fatto anche tentato di difendersi, ha tentato di difendersi dal coltello che le veniva portata da gola. Alza la mano, se deve allontanare il coltello, comunque il coltello non è alzata la mano, non può fare diversamente. Se deve allontanare il coltello e si ferisce. La mano di Nerez, il braccio di Nerez, a quel punto viene preso da chi si trova sul lato destro. Si trova sul lato destro, la trattiene, la ferma, la mobilizza. Di non, diciamo, minore importanza, sicuramente proprio per poter rappresentare tutti e tre i funami del crimine, è sicuramente il famoso registero, appunto è stato reversato in alcuni momenti diversi, sul quale viene rilevata la presenza comunque di DNA sia di lui che di Vittorio. Entrambi i ragazzi si trovano lì, entrambi i ragazzi contribuiscono a sostanzialmente a commettere tutti i reati pubblicati, chi strappando il registro da una parte, chi probabilmente tagliando dall'altra. Quindi in sostanza tutti sono lì. E su questo direi non ci sono, anche io ho detto la presentazione, ma vi do tutti. Ora, sicuramente è necessario anche considerare un'ulteriore cosa, chi mi aspetta per coltello in tutte le età. Si potrebbero essere trovato, è stato reperto in una scatola da fiducia, è vero. Sul fatto che ci possa essere stata contaminazione o degradazione di quello che poi il DNA che è stato trovato, la risposta è stata resa personalmente chiara. Ci ha spiegato cos'è la degradazione, ci ha spiegato come avviene, ci ha spiegato se c'è degradazione, ovviamente noi non sappiamo niente, se non riusciamo a identificare il DNA di nessuna persona. Ci ha poi spiegato anche come avviene la contaminazione. In sostanza la contaminazione si ha se c'è uno stretto contatto con l'arco del tempo e anche dell'intensità con DNA di una determinata persona. Questo può essere. Ora, nella scatola, la camicia, se non ricordo male, in cui è stato reversato il coltello trovato a casa del soggetto, non vedo come ci potesse essere il DNA di Meredith e di Amanda. Perché una scatola da camicia, comunque presa di tutta fortuna all'interno della casa di un'altra persona, al limite, il giudice, ma proprio al limite, anche se anche lì non so bene come, ci poteva essere forse il DNA di un vecchio, perché la scatola da camicia era sicuramente la sua, ma che la scatola da camicia ci dovesse essere il DNA di Meredith, che è stato trovato sulla punta del coltello, o meglio, avvicinato sulla punta del coltello, a me pare inverosimile. Ovviamente lo stesso discorso della contaminazione e della degradazione va fatta in relazione al molti cassetti del registro che sono stati dove sono trovati il DNA. Più volte c'è stato un tentativo di far pensare che tanto il fatto che questo pezzettino di stoffa, i due cassetti sono rimasti accusati del pavimento della stanza della ragazza per un periodo superiore, circa di 45 giorni, 47 secondo la decisione, potrebbe aver determinato una contaminazione di quella che poi è considerata di avviso sicuramente una delle prove del fatto di cui oggi stiamo parlando. Se di contaminazione si deve parlare, ovviamente qui lì la documentazione è chiara. La casa era casomai piena, proprio perché c'era stato il passaggio da Sicilia a Calzari, del sangue di me. Quindi, se di contaminazione si deve parlare, casomai si doveva trovare anche lì il DNA di me, ma non il DNA di Sicilia. Il DNA di Sicilia non c'è da nessuna parte. Il DNA di Sorrento c'è perché nel momento in cui Meredith viene ammazzata, lui è lì. Lui è lì e insieme a lui, insieme alla banda, diciamo, una violenza nei confronti della vittima, violenza sessuale e violenza fisica, per il senso della parola. Gli viene strappato il reggiseno, viene preso, viene fatto uno con forza da parte di Sorrento, probabilmente poi viene tagliato con quel coltello, con un altro coltello. Non ci deve dire al giudice che se è pur vero che i tre coltelli che sono stati, diciamo, sequestrati, solo uno è compatibile con le tre lesioni principali, perché si parla di un arco da pugno, da sangue o muore da niente, è anche vero che ci possono essere altri coltelli che non sono stati trovati. Lo stesso Rudighede va a dire con il coltello. Rudighede non sappiamo perché la sera avesse un altro coltello con il quale sono tagliato indietro, la parte dietro del recipiente della ragazza. Abbiamo una possibilità per fare eventualmente anche altre delle ricollezioni che sono state riscontrate. Certo è che erano tutti e tre lì e ognuno ha avuto un ruolo ben preciso. Un ruolo sicuramente legato alla posizione della vittima e alla presenza della volontà di ledere le persone. Io credo invece che sulle lesioni non ci sia altro da aggiungere, la lesione sulla fossa sinistra è sicuramente una lesione importante, non solo per quanto sottolineato la dottoressa Pire, è emblematica di una violenza sessuale, quindi consideriamo pure la lesione all'interno delle piccole dame, consideriamo che sia lesione sì, che non sia lesione, consideriamo che ci possa essere una violenza sessuale in questa lesione, sicuramente, dice la dottoressa Pire, andiamo a cercare ulteriori elementi. Quali sono questi ulteriori elementi? Le chimose sulla fossa sinistra. Lui, proprio per la posizione in cui si trova, ovvero è dietro la ragazza, per tentare, o comunque che poi per penetrare la ragazza, sia che venga la polizia, sia che venga direttamente, cosa fa? Deve afferrarla per la gamba e proprio perché ha la mano sinistra impegnata nel trattenere il polso della prima sinistra, ha solo la mano destra in mano. Quando la persona davanti e devo cercare di afferrare la sua gamba per divaricare le gambe di questa persona, ovviamente uso la mano destra sulla coscia sinistra, perché anche questo è un gesto istintivo, come fa l'istintivo che fa il gesto di merito nel tentare di difendersi dal coltello che viene portato da gola. Quindi, i vivi collettivi che si vogliono sulla coscia sinistra e sulla gamba sinistra di merito non sono uguali, sono proprio tipici del momento in cui nel tentare di violentare la ragazza, appunto sicuramente non voleva, non consentiva questo rapporto sessuale, afferra la ragazza con la mano destra e riesce a divaricare le gambe spostando la coscia sinistra. Questo deve essere chiaro. Sul giudice sono due parole, su quelli che poi sono proprio la presenza, quindi come è stata descritta dal pubblico ministero e per percorsa dei presentati sulla scena del delitto è suffragata da tutta una serie di reperti ovviamente studiati dalla statistica. Io li ripercorro solamente, quindi, allora abbiamo detto il coltello è sicuramente quello, è quello che avrebbe dovuto avere motivi, compatibilità con le lesioni e presenza del DNA sul manico di Amanda e della vittima sulla cuffia. La felpa giudice, ripeto, è chiaro, non è la tenuta con forza e con violenza, da lì il DNA di lui sul polso sinistro e il reggiseno ovviamente lui dice anche su questo che lo da dire, cioè facilita la presenza di DNA sia di sollecito che di Michele, ovviamente misto con il DNA della vittima. Quindi questa è la dimostrazione che tutti e tre erano lì nello stesso momento e hanno contribuito a violentare e ammazzare la propria merito. Io giudice non ho altro da aggiungere, però appunto lasciare la parola al difensore, quindi la segna delle conclusioni. Per quanto riguarda ovviamente Amanda Loft e Raffaele Sollecito, che è ovviamente scritto nel giudizio, così come ampiamente documentato dal pubblico accusa, per quanto riguarda invece la posizione di Michele, vengo alle conclusioni. Volta il giudizio del giudice rispetto alla finale responsabilità del risultato di Michele, condannare lo stesso alla pena di giustizia e al risarcimento dell'area patrimoniale e non patrimoniale in favore della parte civile, la cittadinanza della misura di euro 5 milioni o di quella maggiore o minore del punto di giustizia e dell'articolo 638 CCC. In subordine vogliamo condannare il risultato al pagamento della provvisionale della misura del punto di giustizia e dell'articolo 539 secondo comma CCC e voglio infine condannare il risultato al pagamento delle spese di diritti orari di costituzione e assistenza di credito di parte civile che è indicato sulla nota del giudice.
Thank you.
avvicinate lo però.
Thank you. Thank you. quali sono le possibilità.
Secondo me
la verità, a mio avviso, che è stata fornita
in tutte le pinze che sono state messe a disposizione con l'avviso di conclusione di indagini, lì dentro c'è la verità. Per il grosso enorme lavoro che è stato fatto dalla Procura della Repubblica di Perugia, per il lavoro che è stato fatto dalla scientifica della squadra mobile di Perugia, in quelle pizze si trovano tutti gli elementi per accogliere in pieno le richieste che sono state avanzate dal pubblico ministero, al quale evidentemente il patrono di riparti civile si associa. E quindi per combinare il gatto la dire lei e per inviare a giudizio gli altri due imputati. Il lavoro, dicevo, giudice della Procura è stato enorme, nonostante le difficoltà pesanti di spessore che sono state create anche esternamente a questo processo. È stato così importante, giudice, il lavoro della Procura e della Polizia, tanto da far dire, come leggo a parte 12 del provvedimento del Tribunale degli Esami, alcuni dati al riguardo ben possono dirsi eclatanti. Giudice, questo non lo dico io come patrono di parte civile, non lo dicono i pubblici ministeri, ma lo dice il Tribunale, del quale spesso ci siamo dimenticati l'esistenza e i provvedimenti adottati confermati dalla Suprema Corte di Cassazione. I dati sono eclatanti. Allora, giudice, nel corso di questa mia discussione bisognerà sgombrare molto spesso, uso questo termine, il campo da incomprensione. Partiamo dal presupposto che i dati, ce lo dice il Tribunale, sono eclatanti. E questo, giudice, mi permetta, se esco con qualche riflessione extraprocessuale, e questo è il processo degli eccessi, a mio avviso, è il processo degli opposti. Abbiamo avuto nel corso di questo anno trascorso una contrapposizione netta nel comportamento, lo ha ricordato il pubblico ministero in passato, nel comportamento da una parte rigorosamente silenzioso della famiglia Kercher, caratterizzata dal chiudersi nella loro tristezza di questa enorme tragedia per cui lei oggi è chiamato a giudicare. In contrapposizione a questo silenzio, a questo rigoroso riservo che non si è mai aperto neanche di fronte ad offerte vertiginose dal punto di vista economico, abbiamo avuto dalla parte direi di tutte le riprese in modo più o meno consistente una enorme, continua, frequente diffusione mediatica, tant'è che questo processo, come ha detto il pubblico ministero, è diventato un processo mediatico al quale comunque, giudice, e su questo lei ha preso anche dei provvedimenti, quindi so che il tema è poco piacevole, sia per me che per lei, però comunque ci dobbiamo confrontare con questo processo e con questa parallela estensione fuori dalle aule di giustizia di tutti quelli che erano gli elementi che via via arrivavano a creare il bagaglio probatorio che poi è stato fornito dalla pubblica accusa per presentare le conclusioni. Una diffusione mediatica, giudice, dicevo, con la violazione frequente, continua, anche dei più elementari canoni di osservanza, anche della memoria dei detenuti. Questo processo mediatico, giudice, è stato assolutamente invasivo, ingiustificato, quasi insopportabile, anzi sicuramente insopportabile, soprattutto per chi, come la famiglia Kercher, non cercava e faceva di tutto per evitare una risonanza appunto mediatica. E allora, giudice, ripeto, mi scuso per questa riflessione extraprocessuale, nel confrontarci comunque con questo carrozzone mediatico che si è creato, a volte ci siamo dovuti chiedere anche nel corso di questa udienza preliminare se la giustizia veniva fatta dai giornali o dalle televisioni, oppure dai tribunali, dai nostri tribunali dello Stato italiano. Se era la TV o i giornali che doveva valutare la credibilità o meno di un testimone, oppure era il giudice dell'udienza preliminare. Tutto questo in un excursus continuo, ripetuto, che ha portato fuori dall'esame dei delitti contestati nel capo di imputazione: la violenza sessuale, l'omicidio, il concorso delle persone in questi fatti atroci e enormi. Abbiamo avuto una campagna denigratoria al giudice dove sembrava che la polizia e la scientifica per Luca di Roma fossero dei dilettanti che appunto si dilettavano con queste indagini, addirittura deviando, perché il tenore di certi esami testimoniali è stato questo, ci ritornerò dopo, addirittura deviando dolosamente il risultato di certi accertamenti. E questo in uno stato di diritto giudice è inaccettabile, è inconcepibile. Però l'abbiamo dovuto sopportare in questi mesi fino a pochi giorni fa. Abbiamo dovuto sopportare, giudice, il New York Times, che mi pare, Salvatore, in concomitanza con le prime giornate di udienza, ha diffuso, insomma, ha pubblicato un articolo in cui la giustizia italiana veniva rappresentata come assolutamente artigianale, dove si tiene dentro le persone senza alcuna necessità in attesa di un giudizio, dove le misure cautelari non sono concepibili, da noi la cauzione non esiste, e quindi in sostanza il cittadino americano che veniva violato, in questo caso Amanda Knox, imputata di fronte a lei, che veniva obbligato, coartato nella sua libertà, era la rappresentazione del diritto americano alla giustizia. E quindi abbiamo dovuto poi sopportare nel corso di questi mesi il signor Mister Stacopina, giudice, sedicente avvocato che ci ha fatto lezioni di diritto, spiegandoci cosa è giusto e cosa non è giusto fare, spiegandolo ai pubblici ministeri, spiegandolo agli avvocati, spiegandolo alla polizia. Abbiamo dovuto accettare che il professor Torte, nell'ambito persona disquisita e eccellente in intelligenza, in preparazione, tra l'altro molto simpatico, abbiamo comunque dovuto accettare e cercate di convincerci che il collo di una persona che sta lottando contro la morte si muove, si piega, si strizza come una spugna. Cercando di convincerci, cose che abbiamo imparato sui banchi di scuola tutti quanti noi, che il collo non è un insieme, un coacervo di nervi, di muscoli, ma è qualcosa di molle, morbido, che si strizza appunto come una spugna. Abbiamo dovuto ascoltare per ore un intervento, secondo me veramente al limite dell'accettabile, del professor Pascali, che ha esaminato la dottoressa Stefanoni non tanto come un super test, come ha detto giustamente il pubblico ministero, ma quasi come se fosse un'imputata, giudice. Imputata di aver disseminato, come si fa con lo zucchero a velo sulle torte a Natale, il DNA degli imputati per poi ritrovarlo e portarci nell'insieme di tutti gli elementi probatori, anche quello derivante dagli accertamenti biologici. Il professor Pascali ha fatto un esame di laurea in sostanza alla dottoressa Stefanoni, non si è mai fermato, se non quando la dottoressa Stefanoni ci ha fatto capire a tutti quanti noi che addirittura il professor Pascali non era riuscito a cogliere la chiave di lettura della scala dei picchi, a mio avviso mastico alta materia, errore interpretativo molto poco conto, soprattutto per la supponenza con la quale il professor Pascali, per la mancanza di totale modestia, ha interrogato la dottoressa Tecnologia. Il consultore, giudice, in modo molto intelligente, non ha posto alcuna domanda alla dottoressa Stefanoni perché ha capito la certezza, la serietà, la solidità di questo test, in sostanza un consulente. Tra l'altro il giudice da lei ammesso, ex ufficio, ai sensi dell'articolo 422, e quindi con tutta l'importanza genetica di questa sua decisione assolutamente da rispettare, perché la decisione di andare a esaminare dei visu direttamente, quello che è sicuramente uno dei testi, il testo di Martino, consulenti tecnici, più importanti di tutto questo processo. E tutti quanti noi abbiamo colto tutti insieme la serietà degli accertamenti, la bontà dei risultati. Abbiamo colto la decisione con la quale la dottoressa Stefanoni ha creato il substrato probatorio scientifico, biologico della responsabilità degli imputati oggi di fronte a lei. Abbiamo, giudice, dovuto anche accettare nuovamente un sopralluogo alla casa di via della Pergola con un tentativo, mi ha accennato il pubblico ministero, un tentativo di arrampicata alla famosa finestra, ritornando su questo inesistente, su questa inesistente ipotesi di introduzione di un terzo, quarto elemento esterno, dove il Tribunale del Riesame giudica questa ipotesi realizzabile solo da Spider-Man. Eppure abbiamo dovuto vedere questo allegro tentativo di scalata da parte del collega. Negli ultimi atti, mi pare in sede di penultimo giudice, sono stati poi depositate altre brevi relazioni di commento da parte della difesa sollecito, tra cui quella della valutazione del blog, su cui aveva accennato il pubblico ministero, dicendo: ma questo blog non è sintomatico di un carattere, di una personalità particolare, anzi, al contrario, manifesta la volontà di esternare un giovane ragazzo, di esternare a tutti la propria voglia di posizionarsi, di crescere, di imparare, di stare nella vita. Quindi non va interpretato male. Ed è giusto, lui dice, tutto questo. Peccato che nell'esame della personalità che gli è stata proposta dal pubblico ministero e sulla quale poi mi soffermerò anche io per qualche minuto, abbiamo visto che Raffaele Sollecito si dedica alla lettura, ho visto qualche sorriso mentre ne parlava il pubblico ministero su questo fatto, le suggestioni di Halloween, la lettura di certi fumetti che si chiamano manga, e che io quest'estate, per dedicarmi interamente allo studio e all'esame delle fisse, mi sono guardato tutti i fumetti sequestrati a Raffaele Sollecito. Ebbene, in uno di questi, l'ha ricordato il pubblico ministero, blog della Vampire, ma non voglio dare un taglio fumettistico, una riflessione invece sulla crescita personale, caratteriale di questi ragazzi che oggi sono giudicati da lei per un fatto così atroce. Ebbene, lui dice che in uno di questi fumetti della Vampire c'è la scena del delitto, c'è la fotografia del delitto. C'è una ragazza disegnata nella stessa identica posizione in cui viene ritrovata Meredith Kercher, e ci sono tre ragazzi che la guardano, morta a gamba aperta. Forse questo non vuol dire nulla, lui dice. Per me qualcosa vuol dire. Vuol dire che questi ragazzi sono abituati e sono attratti dalla violenza, dal sangue, dal sesso estremo, come abbiamo visto, guarda caso, parlare nel proprio blog Raffaele Sollecito, sensazioni forti. Abbiamo dovuto accettare, il giudice, in questi mesi addirittura la messa in onda del video della scientifica su una televisione locale pugliese, con le immagini strazianti del cadavere devastato di Meredith Kercher. Per questo vi sono dei procedimenti aperti. Non ho altro da commentare. Abbiamo dovuto sopportare, e lo abbiamo visto dalle trascrizioni che sono agli atti giudice, anche gli appellativi nomignoli che qualcuno di noi, con i quali qualcuno di noi veniva indicato, chiamato dalla famiglia Sollecito, tanto per capirsi. La famiglia Sollecito, nella ricerca di appoggi più o meno importanti, più o meno politici, nell'immediatezza delle decisioni della Corte di Cassazione. Ecco perché il giudice, e mi scuso nuovamente per questa deviazione extraprocessuale, Meredith Kercher non è stata uccisa una volta sola, la notte del 1 novembre, ma è stata uccisa 100 volte, ogni volta che veniva violata, disprezzata la memoria. E abbiamo visto che è stato ripetuto nel tempo questa violazione. Ed è per questo che finalmente oggi, nei prossimi giorni, lei, giudice dello Stato italiano, potrà accogliere la richiesta di giustizia e di verità della famiglia Kercher. È un processo, giudice, questo frutto, figlio dei nostri tempi. Lo abbiamo visto, lo vediamo tutti i giorni dal giornale, si è creato quasi un diritto dei giovani all'eccesso. Guarda caso si parla sempre di eccesso. Un diritto alla violazione dei limiti. Si fuma di tutto, ci si impazzicca di tutto, si beve di tutto, ci si mette alla guida ubriachi sapendo che si può ammazzare qualcuno, ma questo non interessa. E così succedono le tragedie. Oppure si ammazza qualcuno pensando che tanto poi in qualche modo ce la possiamo cavare. Ecco perché il giudice, la caratterizzazione di questi processi tragici, mediatici, di questi ultimi tempi, sono caratterizzati dalla mancanza di confessione. Nessuno confessa, giudice, nessuno confessa, nonostante che ci si avvicini, forse anche l'altro giorno con le dichiarazioni di Amanda Knox, ci si avvicina alla confessione, forse stava confessando di vedere. Perché non si confessa? Io penso perché in qualche modo si pensa che pure la giustizia non sia in grado di fare il suo corso, perché in qualche modo si possa trovare, come si dice, un santo in paradiso, tanto da riuscire a saldare il proprio conto con la giustizia in altro modo. E allora il giudice, il comportamento processuale, lo ha ricordato l'avvocato Pacelli prima, con egregia precisione e direi anche con splendido sentimento. La prima valutazione processuale è quella del comportamento, a mio avviso ignobile, di questi tre imputati. Si viene in udienza il giudice con la giacca bianca, quasi si andasse in passeggiata a Porte dei Marmi, invece che andare a rispondere di un diritto atroce realizzato con questa modalità. Si parla di un look cambiato da amante. Amanda Knox si trasforma in ragazza acqua e sapone. Le televisioni ci riprendono, si butta lì anche un sorriso, andando a picchiare del gatto. È qualcosa di drammatico, di incredibile. Noi, giudice che abbiamo qualche decennio sulle spalle in più, probabilmente avremo battuto, ci saremmo spaccati la testa contro il muro per lanciare un grido di innocenza. Evidentemente i tempi giudice sono cambiati e parliamo di questo delitto con queste modalità, quando una volta ne parlavamo facendo i processi di mafia, lo sgozzamento è una delle modalità preferite quando si vuole risolvere e definire la vita di qualcuno che ha trasgredito delle regole mafiose. E invece sono responsabili dei ragazzi di 20 anni, i quali però mostrano un livello altissimo di dolo omicidario, perché nel terzo il giudice ha avuto un'agonia lunghissima, perché Meredith Ketcher è morta in cima ad una progressione criminosa che si poteva interrompere, a mio avviso, ad una prima fase che non si è mai interrotta, anzi si è conclusa in quel modo, perché come dice il Tribunale del Riesame in una splendida, a mio avviso, motivazione, Meredith Ketcher non doveva conoscere nessuno, perché conosceva i suoi aggressori e perché doveva essere finita per non riconoscere i suoi aggressori. Non c'era bisogno altrimenti di fare quello che è stato fatto sul corpo di Meredith Ketcher. La si poteva lasciare dopo la violenza sessuale in quel modo. Se io, che ho operato in quel modo, non conoscevo la vita, evidentemente questo non è successo. E quindi il giudice, le modalità di questo omicidio ci danno conto di ragazzi quantomeno deviati, di imputati quantomeno deviati, che hanno una realtà propria che non corrisponde alla nostra, che sono caratterizzati da una miscela probabilmente esplosiva, fatta di stupefacenti, di alcol, di fumetti, di internet, di blog, di modelli di vita sbagliati che gli vengono dati dalle proprie famiglie. Giudice, e ho concluso questa, ripeto, questa riflessione extraprocessuale, sono degli elementi certi in questo processo che dovranno e che potranno nel silenzio della Camera di Consiglio essere valutati da lei e sui quali è inutile tornarci sopra, evidentemente le difese ci torneranno, la difficoltà della discussione del patrono di parte civile è sempre quella di anticipare evidentemente le difese degli imputati, ma degli elementi sono certi alla sua conoscenza, sono certi per l'ufficio del pubblico ministero e sono certi per noi. Innanzitutto l'ora della morte. L'ora della morte è pacifica perché la forchetta, come si dice testimoniale, data dalla teste capezzali e dalla teste formica, oltre che dalla teste Popovic, sulla presenza dei due imputati Nox e Sollecito nella casa di Sollecito, ci caratterizza comunque l'orario, poi confermato da tutti i periti, da tutti i consulenti, tra attorno alle 22.45, prima delle ore 23, poi sul punto ci ritornerò. Pagina 16, provvedimento tribunale della libertà Nox Sollecito, si richiede che la morte sia intervenuta attorno alle 22. L'ora giudice è quella tra le 22 e le 23. Il secondo dato certo, e l'abbiamo già accennato, è la progressione delle lesioni da taglio, la guancia e il collo, in modo egregio la contessa Perna che ha rappresentato tutta l'escalation di queste lesioni. Sempre a carte 16 si dice dà conto della molteplicità delle lesioni e si parla di questa escalation fino alla morte. Le lesioni esercitate sul collo attestate dai chimici e fattura dello ioide avevano invece natura strumentale, essendo finalizzate ad immobilizzare la vittima, e tutto ciò non poteva che essere funzionale alla violenza sessuale, senza che ciò automaticamente valga a lumeggiare lo scopo ultimo dell'azione. Vi sono, va ricordato per questa penna, 43 lesioni tra viso, collo, testa, arti, e io non so se 43 lesioni, a questo punto ci troveremo, valgono la durata di 2 brani e mezzo sull'iPod che lui vede nel bagno grande, cosiddetto, della casa di Mary. Altro dato valgono dal punto di vista temporale, scusate, un altro dato certo è la causa della morte, il meccanismo dell'azione. La sindrome asfittica provocata da due cause, la compressione al collo meccanica e la compressione sulla bocca e sul naso tanto da provocare ecchimosi, oltre all'aspirazione nelle vie aeree del sangue, come si può leggere a carta 39 della perizia Cingolani, che poi conclude evidentemente, perché non si può fare giudice, non si può arrivare a conclusioni diverse, che tutto questo può essere realizzato solamente da più persone. Pagina 40 della perizia Cingolani. Parlano di 7-10 minuti di assoluto terrore in cui la povera Annette si è trovata fino a spirare, fino a morire, tra l'applicazione della forza sulla bocca, sul naso, la compressione e appunto l'evento morte. È una durata, dice, enorme, lunghissima, in cui i tre imputati non si sono fermati, in cui i tre imputati forse potevano ancora, secondo stadio di intervento, potevano ancora intervenire e invece hanno aspettato la morte. A carte 15, giudice sempre dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, ed è il quarto elemento certo su cui ha già parlato l'avvocatessa Perna, la compatibilità del coltello con le ferite, pagina 48 della perizia Cingolani, e carte 15 del Tribunale della Libertà, il quale con questo provvedimento, a mio avviso, già caratterizza tutti gli elementi principali della responsabilità penale degli imputati, quel coltello va associato all'unico momento nel quale potrebbe essere stato usato a contatto con Meredith, cioè il drammatico momento dell'omicidio. Il quinto elemento certo giudice di questo processo è la violenza sessuale, comunque la penetrazione contro la volontà digitale o genitale, contro la volontà di Meredith Kercher. Carte 16, sempre del Tribunale della Libertà. La povera Meredith si presentò nuda dal seno in giù e esibendo il ventre. Non si trattava di una situazione naturale, denotante condivisione dell'amplesso. Carte 52 della perizia Cingolani, attività sessuale non consenziente, recente rispetto alla morte. L'incidente probatorio, giudice, è importantissimo e mi permetto solamente, perché ne hanno già parlato tutti, quindi non voglio approfittare della sua attenzione, quelli che sono i passaggi principali. Carte 13 circa le lesioni molteplici, carte 15 e 16 sulla causa della morte, pagina 20 sull'escalation delle minacce, pagina 25 sulla presenza di più persone, pagina 33 sul coltello, pagina 67 sulle lesioni vaginali. ugualmente di identico tenore, giudice, e la consulenza finale dei consulenti di parte della pubblica accusa, Marchionni, Bacci, Ghiero, che a pagina 13 confermano l'ora della morte, a pagina 16 confermano la compatibilità del coltello e a pagina 23 confermano il rapporto sessuale violento. Un altro dato certo, giudice, su cui lei dovrà confrontare nella sua decisione è la messa in scena della stanza Romanelli e della stanza di Metz dopo l'omicidio. Non è stato rubato nulla, è pacifico, è agli atti, al di là dei dei di cui la contestazione che riguardano Metz. Il vetro è stato rotto appositamente. Tutto è in disordine, ci ricorderò poi in modo veloce successivamente. Lo richiamo adesso, giudice, questo elemento certo alla sua attenzione, perché ci serve a valutare l'approccio soggettivo degli imputati a questa vicenda e quindi la volontà evidentemente di depistare ad origine le indagini e creare delle difficoltà alle indagini stesse. Che sono tutto questo, giudice, questa condotta, il sintomo di assoluta lucidità dopo l'incoscienza, dopo la violenza che ha caratterizzato l'azione omicidaria dei tre imputati. Altro elemento certo su cui non si può discutere e che l'ha ricordato prima nella sua difesa dell'avvocato Pacelli è la contraddittorietà continua e ripetuta e agli atti, lei ha tutto il fascicolo a disposizione ai sensi dell'articolo 431, ovviamente anche sull'udienza preliminare normale, delle dichiarazioni di Amanda Knox, fino addirittura all'altro giorno, dove ha ripetuto il solito cliché di violenza subita dalla polizia, di pressioni, di coartazione. Eppure mi sembra che più o meno in aula ci siano tutti gli operatori di polizia giudiziaria e Amanda Knox non abbia indicato particolarmente qualche persona che ha dato violenza su di lei. Ne lo può fare, penso, perché come al solito sta mentendo. Il memoriale del 6 novembre è veramente sintomatico, non mi voglio sostituire all'avvocato Pacelli, nel confermare la volontà calunniosa su padre Lumumba proprio per depistare e continuare a creare confusione nello svolgimento e nella realizzazione delle indagini. Lo stesso discorso pressoché identico sulla contraddittorietà delle dichiarazioni va fatto per Raffaele Sollecito. A pagina 9, giudice e 10 del Tribunale della Libertà vi sono, e non lo ripeto, vi richiamo solamente alla sua attenzione, elencati tutti i punti ripetuti e contraddetti nelle varie dichiarazioni che si succedono tra il 5 e il 6 di novembre. Un altro dato certo, giudice, è il comportamento di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito nell'immediatezza dei fatti oggetto di questo processo e nella fase immediatamente successiva alla scoperta del cadavere. C'è un passaggio, giudice, veramente importante circa la condotta di Amanda Knox che torna nella casa la mattina proveniente dalla casa di Sollecito. Risulta, pagina 19, del tutto inimmaginabile che una ragazza intelligente, perché ben ha detto Pacelli, Amanda Knox è molto intelligente, una ragazza intelligente quale certamente Amanda non fosse in grado di avvedersi della gravità della situazione asseritamente l'avesse scritta al fidanzato e non avesse dunque pensato di rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine. E da allora, prosegue il tribunale, che cosa si sarebbe dovuto ancora aspettare per richiedere un intervento? l'interesse giudice è ovviamente quello di, come si prosegue a carte 20 dello stesso provvedimento, l'interesse di chi non è affatto un soggetto estraneo e sente il bisogno di allontanare da sé ogni sospetto. Tale interesse dunque era di chi, come Amanda, abitava in quell'appartamento e aveva già atteso ore prima di rivolgersi almeno alle coinquiline, avvertite non prima di mezzogiorno. Nel contempo la sua dolenza messa in scena deve condirsi rivelatrice di cattiva coscienza, ciò che costituisce il rilevante discorso della ricostruzione proposta. Abbiamo poi visto, giudice lo ha già ricordato in questo pubblico ministero, e c'è un brevissimo passaggio sul punto da parte sempre del Tribunale della Libertà circa l'interessamento particolare sulla presenza nel rientro nell'abitazione da parte di Amanda Knox delle feci nel bagno grande di Ludwig Reh, tanto da richiedere poi l'accesso al bagno medesimo da parte dell'ufficio Napoleoni per accettare che le feci erano sempre lì e nessuno le aveva ascoltate. Un altro elemento certo, giudice, che porta la sua attenzione è che è sintomatico della personalità di Amanda Knox, al di là di tutte le dichiarazioni e contraddizioni di cui ho già detto e di cui hanno parlato i rappresentanti della pubblica accusa, è la mail che la Knox manda a ben 25 destinatari, dico 25, il giorno 4 novembre, dopo che ha passato ore e ore in questura, a suo dire già coartata, già pressata, ebbene dopo questa esperienza sicuramente non piacevole, si sente in grado, sente il bisogno di scrivere alle persone amiche, e secondo me questa mail è veramente importante. È sintomatica della volontà, giudice, tipica, che si può ricavare da queste condotte, della voglia, del desiderio comunque di sistemare le cose dopo averle distrutte. E quindi lei cerca di sistemare, lo fa con le dichiarazioni, e lo fa con questa mail che è indirizzata a tutti quelli che non sono a Perugia, che stanno conoscendo con il tam-tam di diffusione delle televisioni e dei giornali quello che è successo in questa città, e quindi si sente in grado subito di riposizionare tutte le linee della sua condotta mentale e di mettere tutto a posto. Esprime, come dicono i testi, un carattere molto forte, tanto che di fronte ad una tragedia del genere, ripeto, pensa ad una costruzione per iscritto dove a pagina 3 e a pagina 4 ci sono dei passaggi, giudice, importantissimi che gli echeggiano poi così confermati nelle dichiarazioni. C'era sangue anche sul rubinetto. Ancora una volta pensai che ciò era strano, ma non si chiama nessuno, perché io e i miei compagni siamo molto pulite, non lasceremo del sangue in bagno, ma supposi che fosse Mary avesse il ciclo e non avesse ancora pulito. Niente di cui preoccuparsi, virgola, comunque. È un mettere a posto la propria coscienza e la coscienza giudice di tutti quelli che le stanno attorno. Cominciare ad avere la sensazione che qualcosa finalmente non andasse. Quindi afferrai il morso dell'armadietto, uscì di casa chiudendo a chiave la porta, nonostante questa sensazione non si chiama ancora nessuno, visto che nessuno era rientrato mentre io stavo facendo la doccia, ma poi forse qualcuno è rientrato perché le feci ipoteticamente non c'erano più, e tornai a casa di Raffaele. Dopo aver usato il morso, Raffaele mi suggerì di chiamare una delle mie compagne, chiama a fine mattinata, tu dice come ricorda il Tribunale della Libertà. A carte 4 di questa mail, dopo aver raccontato tutto l'escursus dei contatti con le proprie amiche, dice: fu allora, finalmente, che decidemmo di chiamare la polizia. In Italia ci sono quei corpi di polizia, i carabinieri, gli agenti di polizia e così via. 25 destinatari, 15 di questa mail. Altro elemento importante, sempre sul comportamento, e altro elemento pacifico di questo processo sul comportamento di Amanda Knox, è il suo comportamento in questura. Anche questo è stato accennato abbastanza velocemente dal pubblico ministero, di entrambi direi, il comportamento in questura, tanto che l'amica Butterworth sente il bisogno dall'Inghilterra di specificare la condotta, che è già rientrata nella sua terra di origine, e si mette in moto tramite polizia per documentare il proprio desiderio di verità, e quindi comunica, lo ricorda a carte 21 il Tribunale della Libertà, Robin Carmen Butterworth, la quale una volta tornata in patria alcuni giorni dopo il fatto sentì la necessità di mettere al corrente le autorità precedenti di alcuni fatti. Amanda si lasciò andare allo spettacolare racconto delle vicende. Secondo Robin, Amanda riferì di aver visto anche un piede di Meredith e poi il famoso riflesso o comunque nell'armadio, eccetera, eccetera, eccetera. E da allora il giudice, la caratterizzazione di questa ragazza, sicuramente fulcro, perno, punto nodale del concorso delittuoso su cui poi mi soffermerò concludendo la mia difesa, è un carattere assolutamente forte, molto intelligente, disinibita, l'abbiamo visto, si compiace ripetutamente, lo scrive nei memoriali, del proprio aspetto fisico. Controlla giudice in un rapporto squisitamente tra incube e succube il comportamento di Raffaele Sollecito. Raffaele Sollecito alla scorsa udienza ci ha voluto specificare che conosceva, ha fatto dichiarazioni che conosceva Amanda Knox, mi pare abbia detto circa una settimana prima dell'omicidio, attorno al 25 di ottobre se non mi sbaglio, quindi adesso datando di qualche giorno, o meglio anticipandolo verso l'omicidio, la sua conoscenza. Ebbene, lui dice, non vi è dubbio che Sollecito fosse in qualche modo soggiogato da questa ragazza in questi 10 giorni, 7 giorni, 12 giorni di rapporto sentimentale che tra di loro si era creato. Lo vediamo dai comportamenti, dagli stessi realizzati immediatamente fuori dall'abitazione, già con le televisioni presenti, un'amica sbozzata all'interno della casa e loro si dedicano comunque a delle esclusioni, lo vediamo poi successivamente con l'affitto della batteria interna e così via. Mi sono giudice permesso di portare, e ne leggo alcuni passaggi, perché è veramente riferibile a questa vicenda, quello che dice la professoressa Silvia Cora dell'Istituto di Criminologia di Torino su quelle che sono le cosiddette coppie criminali, parlando del rapporto tra succube e incube, nel quale a mio avviso in qualche modo ci avviciniamo esaminando il rapporto tra Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Sull'intreccio patologico tra la figura dell'incube, colui che diventa il ruolo attivo nell'intera sequenza delittuosa, e del succube, colui che svolge il compito di gregario e subordinato all'incube. La narrazione si sviluppa a partire dal ritrovamento della vittima, giudice, di solito un familiare, un conoscente stretto, un amico, di quelli che saranno poi indicati come colpevoli o presunti tali, uccisa con modalità spesso efferate, per poi passare alla fase delle indagini che presto culminano con l'arresto dei sospettati assassini. Inizia in questo istante il tentativo di comprendere quale sia il funzionamento mentale di tali individui che da subito si addossano reciprocamente le colpe, dimostrandosi a volte abili manipolatori, a volte recitando la parte degli indifesi, scindendosi in alcuni casi tra le figure del pianificatore del delitto e dell'esecutore materiale. Sembra giudice questa accenno a questo testo di questa criminologa, sembra proprio riferibile a tutto il comportamento che hanno tenuto gli imputati nel corso delle indagini e nel corso di questo processo. Non dobbiamo poi dimenticarci tra gli elementi certi l'intercettazione ambientale del 17 novembre in cui, lo ricordava anche l'avvocato Pacelli, Amanda Knox dice alla propria madre: io ero lì, non posso dire di non esserci. Vi è poi, giudice, tra quelli che sono i dati certi, assoluti, e che hanno un valore, e ogni tanto parliamo anche di diritto in questo processo, e che hanno un valore di prova effettiva, tutti quelli, tutto il tessuto di alibi falsi creati nelle varie difese e che poi non hanno ottenuto al riscontro, dimostrandosi appunto falsi, ma dolosamente rappresentati e quindi assurgendo al valore di prova, e che quindi danno e sostengono tutto il bagaglio probatorio fornito dalla pubblica accusa. Innanzitutto, l'utilizzo del computer da parte di Raffaele Sollecito. A carte 31, giudice sempre del provvedimento del Tribunale della Libertà, e direi che non ci sarebbe più nulla da chiedere, il Tribunale della Libertà, proprio l'esame del computer costituisce un formidabile riscontro positivo del coinvolgimento di Raffaele Sollecito, testimonianza di una notte pressoché insonne, ben distanti dall'asserito sereno risveglio alle ore 10. Allora, giudice, su questo punto c'è un elemento in più, salvo errore mio personale di valutazione. L'altro giorno è stata depositata come ultima consulenza da parte della difesa Sollecito un'ulteriore, ennesima consulenza di Lucchetta Emilio, il quale, accettando finalmente i riscontri della proposta, chiede di aggiungere all'orario di utilizzo del computer di Raffaele Sollecito la durata di un video di cartoni animati, se non ho capito male. Perché questo? Perché dall'accertamento tecnico svolto dalla Polizia Postale, la Polizia Postale ferma l'utilizzo del computer alle 21:10. Il consulente ci dice: no, bisogna aggiungerci l'utilizzo, il tempo di visualizzazione di circa 20 minuti ed arriviamo alle 21:46. Giudice, ma Raffaele Sollecito, salvo errori o omissioni, aveva sempre parlato di un utilizzo per tutta la serata, per tutta la notte, fino alle 3:33, se non mi sbaglio. E quindi questo è una marcia indietro da parte della difesa Sollecito, che allora dice: ok, vanno bene le 21:10, salvo quest'ulteriore file che comunque ci permette di tenere fuori dall'utilizzo di questo computer, perché viene spostata alle 21.46, è comunque assolutamente, totalmente compatibile con l'orario del delitto di Mary Kercher, oppure sono le 3.33, come sempre sostenuto da Raffaele Sollecito nei suoi vari interrogatori. Queste indicazioni sono segnali di ridimensionamento, di accettazione comunque di un passaggio tecnico di accettamento, oppure che cosa altro vogliono dire? Notte pressoché insonne, quindi, come dice il Tribunale della Libertà, ben distante da quello che avevano detto sulle risveglio alle ore 10. E visto che stiamo esaminando, giudice, appunto questa diversa rivalutazione del discorso tecnico del computer, mi sembra, ma anche qui chiedo venia se mi sbaglio, che all'esito della trasmissione da parte della Stefanoni dei dati ulteriori da lei ammessa con specifico provvedimento, così come richiesto ripetutamente dal professor Pascali all'udienza di in cui abbiamo esaminato la Stefanoni, mi sembra, ma non mi voglio sbagliare, le famose aree dei picchi, che all'esito di questa trasmissione non vi siano state altre consulenze sul punto. E anche qui, come devo interpretare il silenzio del professor Pascali, che ci ha ossessionato, dobbiamo dirlo, con queste aree relative ai picchi? È un silenzio assenso di matrice amministrativa rispetto alle conclusioni della Stefanoni, o è una signorile via di fuga agli accertamenti perfetti, specifici della dirigente della scientifica? Lo sentiremo dalle riprese, immagino, di Raffaele Sollecito. Fatto sta che le tante contestazioni su questi benedetti picchi, di cui abbiamo imparato un po' tutto, alla fine si sono concluse con una cattiva o addirittura non conoscenza della scala di lettura e con un silenzio totale sulle aree di realizzazione dei picchi medesimi. Sempre esaminando il tessuto di questi alibi falliti, di questi alibi sbagliati, ve n'è un altro importantissimo, che è quello della chiusura strana, inconcepibile per dei ragazzi che sono sempre tra di loro a contatto, in comunicazione, la chiusura dei telefoni, che avviene dalle 20.40 alle 6 della mattina del 2, per l'appunto giudice con l'invio, anzi con lo scaricamento di un messaggio alle ore 6 del padre di Sollecito, che augurava una notte la sera precedente, a conferma della chiusura del telefonino di Raffaele Sollecito, e da conferma giudice, veramente, come ha detto il pubblico ministero, forse manca solamente una videocamera nella stanza del dottore. Carte 25, Tribunale della Libertà, a conferma di uno stato di particolare agitazione che contrasta con l'assunto difensivo, secondo cui i due giovani, sopraffatti dalla stanchezza e dall'abuso di droghe, si sarebbero addormentati, si appuntati per svegliarsi da un sonno profondo verso le 10. Falsità su falsità. Sempre in tema di telefoni, si parla, Raffaele Sollecito parla di una telefonata, poi successivamente sparita anche questa dai temi difensivi, del padre attorno alle ore 23. Ed è direi interessante la caratterizzazione che ne dà il Tribunale della Libertà, perché parla di strategica. Ricordiamoci che l'orario della morte di Meredith è quello, 22.45, 23, strategica indicazione dell'orario. che coincide con le fasi cruciali della vicenda. Quando mi ha telefonato mio padre per darmi la buonanotte, per l'appunto alle 23. Non è vero, non c'è traccia di questo. È stato, dice il tribunale, clamorosamente smentito, non risultando alcuna telefonata del padre a quell'ora. Infine il giudice, sempre nell'effetto boomerang di questi alibi falliti, viene chiamata al 112 da parte di Raffaele Sollecito la mattina del 1 novembre, l'abbiamo sentita nel corso della requisitoria dei pubblici ministeri, che è successiva all'arrivo delle 12.35 della postale, anche se poi abbiamo visto, e anche qui forse abbiamo un po' una retromarcia della difesa di Sollecito, che in seguito all'insistente richiesta dell'esame della telecamera numero 7 del parcheggio, il tutto poi si è realizzato in una comunicazione della squadra mobile da parte del dirigente che confermava gli orari di arrivo della polizia postale che aveva trovato i telefoni e così via, addirittura anticipandoli di alcuni minuti proprio perché si accerta che la telecamera era avanti nell'orario. E quindi anche questo è un elemento importantissimo che attesta la falsità delle dichiarazioni rese su tutti questi punti dai due imputati oggi non, diciamo così, appellati. E su questi aspetti il giudice per adesso chiuso e passo ad esaminare in modo più specifico la posizione di giudice re che chiede di essere giudicato con il rito abbreviato nell'ambito di udienza preliminare per il quale c'è stata una richiesta alla quale ovviamente ci associamo di ergastolo, della pena del ergastolo da parte del pubblico ministero. Innanzitutto il giudice, mi scuso se uso molto spesso questo termine, è necessario per esaminare la posizione di Budighedè, sgombrare il campo da una serie di incomprensioni processuali, forse di ipocrisia processuale. Si giustifica, si tenta di giustificare da parte della difesa di Budighedè la richiesta di giudizio abbreviato e quindi il fatto di farsi giudicare da un giudice monocratico con delle valutazioni sociali, con una si è parlato di asimmetria processuale, cioè di una non corrispondenza, di una non omogeneità per tutte le posizioni degli imputati. Questa giudice è ipocrisia processuale. Nessuno di noi ha fatto razzismo processuale, né in fase di indagini né in fase di udienza. Si dice che Rudigedè è il colpevole predestinato perché è di colore, perché è ivoriano, perché è stato adottato, perché in sostanza è uno sbandato. E quindi se secondo la difesa di Rudigedè si andasse al pubblico dibattimento di fronte alla Corte d'Assise, saremmo stritolati dalle altre posizioni che ci darebbero addosso nel assegnare le singole responsabilità. Ma chi ha detto questo, giudice? Anzi, se c'era un modo per difendersi e per sostenere la fantasiosa, inaccettabile ricostruzione dei fatti da parte di Rudigedè, era proprio quello di andare al dibattimento, di sostenere lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale con gli altri imputati e di assegnare agli altri imputati, perché questo che dice Rudigedè, le loro responsabilità uscendone fuori dal contesto concorsuale, delittuoso, di realizzazione del disegno criminoso. A mio avviso è un mettere le mani avanti, proprio perché non c'è altra strada e perché, come lui vede, è un bugiardo, ha paura di sostenere il confronto dibattimentale con gli altri imputati. Giudice, l'impronta palmare di Rudy Ghedè sul cuscino non ha il colore né bianco, né giallo, né nero. Ha il colore rosso del sangue di Meredith Ketcher ed è di questo che deve rispondere Rudy Ghedè. Abbiamo sentito che la difesa si aspettava le richieste pesanti della pubblica accusa e direi, risponde l'omicidio, quella deve essere la richiesta e non altro si poteva fare. Ed allora il giudice, anche in questo caso, mi muovo fornendo alla sua attenzione alcuni elementi certi, così come ho fatto per le altre posizioni, sulla posizione di Rudy Ghedè, che ripeto credo di essere giudicato di fronte a lei. L'interrogatorio del 26 marzo del 2008 è, direi, sintomatico, cristallino nella sua validità probatoria, perché conferma che Rudy Ghedè non conosceva Meredith Ketcher, tant'è che finalmente dice al pubblico ministero, l'ho vista, mi ha detto, ma te che ci fai qui? Come del resto ci hanno confermato una molteplicità di testi su questo punto specifico, tutto il gruppo cosiddetto dei testi spagnoli, che ha detto non si conoscevano. Abbiamo poi, giudice, un altro elemento certo che ci dà la presenza in quel momento di Rudy Ghedè sulla scena del delitto. E che è importantissima, è la solita, l'accennavo prima, parallela testimonianza della formica Alessandra che si scontra con un uomo di colore che scappa in modo velocissimo con lungo le scalette e della Capezzali che dice di aver sentito scappare delle persone tutti insieme e non in modo diviso e non in modo tra di loro separato. A pagina 8, giudice, del provvedimento del Tribunale della Libertà riguardante il Guede si parla di queste due testimonianze e ci dice il Tribunale della Libertà: Capezzali Nara offre un dato di percezione diretta da ritenersi attendibile, cioè che la frequentazione della zona conferisce spessore al riconoscimento dei rumori tipici delle varie vie. Lei sente urlo, lo sappiamo, e sente questa fuga sulla ghiaia tutti insieme. È una persona che vive lì da tanto tempo, che, come dice il Tribunale della Libertà, sa distinguere molto bene i rumori di quella zona. Altro dato certo, giudice, e ne ha parlato l'avvocato Perna, è la posizione in cui Meredith Ketcher è stata uccisa, è stata ammazzata. È una posizione completamente diversa da quella che ha descritto, seppur in modo confusionario, Rudy Ghedè. È una posizione che si ricava dalla relazione in base alla cosiddetta PBA o PBE, come si vuol dire, cioè l'analisi delle tracce di sangue redatta dal fisico, dottor Camana, direttore tecnico principale. L'ipotesi migliore, sicuramente più attendibile, è proprio quella della posizione supina verso l'armadio di Meredith Ketcher, piegata in avanti, e poi della direzione alle spalle e della costrizione, così come ben spiegato dall'avvocato Perna nella ricostruzione del fatto. Richiamo questo giudice perché abbiamo, dobbiamo tener conto di questa relazione, della sua importanza scientifica, perché l'esame PDA è un esame assolutamente certo, tra l'altro a differenza di quello che si ritiene e che si pensa è un esame sviluppato da tantissimo tempo anche nelle altre nazioni e sulla quale si dilunga la Cassazione, tra l'altro nella conferma della sentenza a carico di Anna Franzoni, riportando, lo menziono solamente per sua, per nostra conoscenza, specificando proprio per svariate pagine della motivazione l'attendibilità perfetta delle analisi delle tracce di sangue, proprio perché collegate a degli elementi fisici ordinari, la gravità, la lunghezza, la forza di, del getto delle gocce di sangue e così via. L'abbigliamento di Mary Sketcher è completamente diverso o comunque massicciamente diverso da quello riferito da Ludwig Dee. E poi giudice abbiamo, l'ha già ricordato il rappresentante della pubblica accusa, le dichiarazioni di Mancini Gabriele, l'amico di sempre, che conferma in abbreviato quello che ha risposto e su cui, ripeto, si è dilungato, ma che è fondamentale perché in epoca non sospetta conferma la presenza e la responsabilità dell'imputato in quel breve ma fondamentale, importantissimo scambio di battute via Messenger in data 12 novembre, epoca in cui nessuno cercava di rivedere perché non era ancora entrato nelle indagini da parte della polizia di Perugia, e Rudiger gli dice: te lo sai perché scappo, e lui non lo poteva sapere perché appunto non poteva sapere che Rudiger sarebbe stato responsabile, perché ancora non lo sapeva nemmeno la polizia. È un elemento, questo giudice, fondamentale. Vi sono poi tutti gli elementi biologici, quindi scientifici, che vengono elencati, dice, a pagina 12 del Tribunale della Libertà. L'identità del profilo genetico del DNA con il profilo sul cuscino, sul tampone vaginale e così via. E ricordiamoci, giudice, che siamo in questo momento in una fase cautelare e che questi elementi assolutamente sufficienti per il Tribunale della Libertà sono stati poi aumentati e portati e ulteriormente sviluppati con tanti altri elementi che qui la dottoressa Stefanoni le ha relazionato successivamente, aumentando così il bagaglio enorme di quelli che sono i rilievi e le evidenze biologiche. Mi dilungo, giudice, pochi secondi, pochi minuti, anche in questo caso sulla personalità di Rudiger, così come ho fatto per gli altri imputati. Ancora ci aiuta Mancini Gabriele, e non glielo ricordo perché l'abbiamo ascoltato tutti quanti insieme, nel dirci che comunque era un soggetto che scappava in continuazione, che ha rifiutato in continuazione l'aiuto delle famiglie perugine. Era un soggetto che mentiva, il Bonazzi Stefano ci dice che aveva certe abitudini. E il tramontano Cristian, anche questo ricordato dal pubblico ministero, ci dice che aveva subito un furto da Rudiger, il quale si difende, guarda caso, con la famosa sedia che ipotizza nel suo racconto, e che era in possesso di un'arma da taglio, di un coltello. Abbiamo poi il Momi, con tutte le sue vicissitudini processuali su cui la dottoressa Comodi si è soffermata, ma che comunque conferma anche lui certe abitudini di lui che è con le ragazze e la dedizione comunque e l'abuso di sostanze alcoliche. Lui dice che è assolutamente inattendibile, perché, come dice il Tribunale della Libertà, è assolutamente inattendibile in quanto contrastante con le risultanze obiettive del procedimento, oltre che con considerazioni di ordine logico. E a carte 16 del provvedimento del Tribunale della Libertà c'è proprio un elenco, e non ve lo ripeto, di tutte le contraddizioni in cui incappa appunto il dubile te, e che ho già menzionato: la capezzali, il vestiario diverso, l'aggressione rapida e improvvisa di uno sconosciuto a fronte di una attività lesiva enorme, e quindi assolutamente inattendibilità totale della versione fornita da Rudiger. Però, giudice, noi ci dobbiamo confrontare, e di questo sicuramente penso che ne parlerà la difesa di Gede, ci dobbiamo confrontare con quello che è il capo di imputazione, che ci deve dare la bussola esatta attraverso e per mezzo della quale dobbiamo navigare nelle imputazioni pesantissime, fortissime, di cui deve rispondere come richiedente l'abbreviato Ludwig Dei. Ed allora, giudice, dobbiamo soffermarci sulla possibilità o meno della partecipazione concorrente di Ludwig Dei ai delitti contestati e della sua partecipazione alle previsioni delittuose, se vogliamo accettare l'ipotesi da lui fornita in sede di interrogatorio. Giudice, sul punto si è già soffermata la Cassazione nel confermare le misure cautelari, dicendo, e questo è lo step, è lo zoccolo duro dal quale dobbiamo partire per esaminare la posizione da un punto di vista, ripeto, parliamo anche di diritto in questo processo, l'esame della posizione quale concorrente nell'ipotesi accusatoria realizzata dal pubblico ministero, il quale, non dimentichiamoci, giudice, le fornisce un capo di imputazione dove tutti rispondono di tutto, come si usa dire. Il concorso è esteso a 360 gradi a tutte le ipotesi delittuose, la violenza sessuale e l'omicidio. Ho visto che nel corso di questa udienza preliminare, anche da parte della signoria vostra, giustamente, si è motivato alcune ammissioni, mi pare anche quella della stessa dottoressa Stefanoni, proprio ex 422 dal punto di vista del concorso. Concorso vuol dire presenza contemporanea e valore giuridico della presenza contemporanea ai fini della rilevanza penale. Infatti il pubblico ministero scrive: in concorso stabiloro realizzano l'omicidio e chiede in concorso degli altri commette il delitto di violenza sessuale. Carte giudice 7 della sentenza di Cassazione su Ludwig Dei, che conferma il provvedimento cautelare di Ludwig Dei, che dice: quello che interessa in questo momento, fase cautelare, lo so, è la compiuta configurazione delle modalità della condotta, ok? E l'indiscutibile compartecipazione cosciente e volontaria, compartecipazione cosciente e volontaria all'azione omicidaria. Non mi interessa, dice la Cassazione, in questo momento se Ludwig Dei è autore, coautore, mandante, istigatore, rafforzatore. mi interessa che è compartecipe, cosciente e volontario in questa fase. Ma c'è qualcosa di diverso, giudice, da quella fase cautelare a quella oggi di giudizio che la signoria vostra dovrà dare in sede di abbreviato a tutti vedere? Non ci sono molti elementi diversi, giudice, perché quella fase si realizza e si concretizza poi nella fase del giudizio sulla compartecipazione. E perché a sostegno della compartecipazione, giudice, ci sono una serie di altri elementi biologici, di evidenze biologiche successive al provvedimento della Cassazione, che inchiodano l'udite dei in quel momento assieme ad altri sulla scena del delitto, e questo è fuori discussione. Partecipa il giudice alla dinamica dell'azione e i riscontri biologici successivi al provvedimento sono quelli che riguardano la felpa, sono quelli che riguardano il reggiseno, sono quelli che riguardano la borsa, che confermano tutti un'azione assolutamente dinamica e non statica del concorrente in tutti i delitti ipotizzati, oltre a quelli già presenti, la carta igienica, il cuscino e così via, anche se poi il cuscino lo abbiamo rivalutato da parte del pubblico ministero con quell'azione e con il ritrovamento sotto il corpo di Meredith Kercher. Si potrebbe addirittura ipotizzare, giudice, due gruppi di reperti biologici, quelli, e mi resto della versione fornita da tutti voi, quelli addirittura riferibili forse ad una attività, come lui dice inizialmente, di aiuto e poi alla fuga perché è l'autore predestinato, ma tutti gli altri, tutti quelli coesi o successivi alla decisione della Cassazione ci danno la possibilità di esaminare in modo completamente diverso la condotta di Rudiger De, partecipe alla azione delittuosa degli altri concorrenti. Allora, giudice, probabilmente le saranno proposte due ipotesi da parte della difesa di Rudiger De. La prima è quella di assoluta adesione alla sua versione: voglio incontrare Mary, è lei che mi autorizza e che mi introduce in casa, abbiamo un approccio sessuale consenziente, io poi devo andare in bagno, mi allontano e in quel momento uno o più autori, lui poi piano piano con tutta la sua progressione di riferimenti arriverà ad indicare quasi la presenza di Amanda e forse di Sollecito, ma non è questo il punto che mi interessa adesso. Però abbiamo visto che questa versione, ce lo dice il Tribunale della Libertà, per tutti quegli elementi, la molteplicità delle lesioni, la durata dei danni musicali sull'iPod, ma soprattutto, giudice, l'elemento fondamentale, il rapporto sessuale, e ce l'ha spiegato benissimo l'avvocato Perna, non era consenziente, è pacifico che non fosse consenziente. E da allora si entra nell'altra ipotesi concorsuale. È vero, vado a casa di Mary con gli altri concorrenti, ed è questo, giudice, un esame fondamentale per capire e sbagliare la responsabilità totale di Mary. Abbiamo in programma un approccio sessuale tutti insieme e vogliamo coinvolgere in un gioco erotico come esattamente a lei raccontato dal pubblico ministero. Abbiamo un'ideazione insieme di un atto sessuale di gruppo e quindi abbiamo una programmazione eventualmente di dolo nella violenza sessuale. ma poi si degenera perché gli atti ci dicono questo, giudice, questo è un omicidio che si realizza perché c'è una fase degenerata della violenza sessuale, perché le minacce col coltello degenerano e c'è quello che la criminologia, giudice, è anche un termine femmistico, qui si passa il parallelo, parla di terra di nessuno. La terra di nessuno è il momento in cui degli agenti possono tornare indietro, siamo nella fase della violenza sessuale, si possono fermare e possono, di fronte alla degenerazione, non accettare e soprattutto non volere l'ulteriore ipotesi criminosa che è quella dell'omicidio. Ebbene, questo, giudice, non succede. E non succede perché questa modifica di programmazione è partecipata da tutti di fronte alla reazione di una ragazza di 20 anni che può muovere solo il collo e che quindi probabilmente provoca addirittura in modo anche partecipato, in qualche modo, l'introduzione del coltello appoggiato per minacciarla sul collo e per sottometterla al gioco erotico, e che quindi con questo suo dibattersi favorisce l'introduzione del coltello medesimo, e quindi necessariamente bisogna, giudice, rivalutare la situazione. E quindi ognuno di noi tre concorrenti adotta il nuovo evento, morte, delitto, omicidio, lo accetta e lo conclude e lo porta in fondo. Quindi, approccio sessuale voluto da tutti, diverso disegno criminoso successivo di fronte alla reazione. Esiste il concorso, ex articolo 110 del codice penale, in modo pacifico, invece. Ed è sintomatico quello che ci dice il Tribunale della Libertà a carte 13, perché poi ci riagganciamo a quanto abbiamo detto poc'anzi. Parlando della attrazione verso Amanda e così via, riferita da Bonassi, carte 13. A posteriori il dato fornisce una plausibile chiave di lettura del collegamento intersoggettivo tra individui che in momenti diversi, sulla base di elementi diversi, vengono ad essere collegati, in momenti diversi, sulla base di elementi diversi, vengono ad essere collegati alla perpetrazione del crimine, laddove per sollecito è evidente il tramite della NOX. Unica ragione per lui di frequentazione di quella casa e di conoscenza, pur molto superficiale, con le altre inquiline. Collegamento intersoggettivo, sollecito, ghede, in mezzo ci amanda nos. Questo, giudice, è il processo. E questo è l'esame dell'elemento concorsuale di giudice de colazione rispetto all'azione con gli altri due concorsi. Sul punto, giudice, la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che quando si parla evidentemente di partecipazione materiale, così come descritta nel capo di imputazione da parte del pubblico ministero, si dà per presupposta ovviamente anche la partecipazione concorsuale morale nella commissione del delitto, è logico. Una si incastra nell'altra. E in questo modo, giudice, non vi è ovviamente, lo dico per mero, come si dice, funzionismo, non vi è violazione del diritto di difesa nel rappresentare l'una all'interno dell'altra, perché evidentemente il pubblico ministero fornisce al suo giudizio una condotta consuale materiale per tutti i delitti nelle sue successioni criminose e soprattutto, giudice, nelle sue successioni ideative e di accettazione dell'evento da parte di tutti di fronte, perché la causa è questa, alla reazione di mezzo terzo. E allora, giudice, l'accordo criminoso è genetico per quanto riguarda la violenza sessuale, perché è collegata alla volontà dei tre di intervenire sessualmente, di sottomettere sessualmente Meredith Kercher al gioco erotico. E quindi è genetica, nasce con questo programma. Mentre interviene, si realizza in corso d'opera, come si dice, da parte dei tre imputati verso l'ulteriore evento morte, omicidio. E quindi un concorso ordinario ex articolo 110. Non è neppure, come forse la difesa di Rudi Gedè potrà proporre, un concorso anomalo ex articolo 116. Non ho, volevo quell'evento, volevo quel fatto, violenza sessuale, non ho accettato il rischio, non ho accettato l'evento ulteriore e quindi ne rispondo in modo diverso ex articolo 116. Assolutamente no, perché, giudice, l'aspetto dinamico riscontrato da tutti gli elementi biologici e dai riscontri testimoniali, la fuga insieme e così via, ci danno un indirizzo completamente diverso e quindi la partecipazione ex ante ab origine a tutto il programma criminoso, seppur nei suoi momenti diversi. Si entra in casa, giudice, con la volontà del gioco erotico, come dicevo, sessuale, si passa alla dolosa realizzazione della violenza sessuale con la minaccia, si degenera tante le ferite e si ammazza volendolo tutti insieme per la reazione di Meredith Kercher, assumendo condotte singole che le vengono e che le sono state descritte dal pubblico ministero e dall'avvocato Perna nella realizzazione dell'evento omicidio. Qualcuno dei tre giudici si poteva fermare e bloccare l'azione degli altri due, perché l'evento è successivo, il programma criminoso è ulteriore rispetto a quello iniziale. Nessuno l'ha fatto, e nessuno l'ha fatto, giudice, perché nessuno lo voleva fare, perché, ripeto, Meredith Kercher poteva riconoscere i suoi aggressori. E quindi chiamare l'ambulanza, dover giustificare alla polizia che cosa era successo e perché una ragazza stesse sanguinando in quel momento in modo copioso, evidentemente voleva dire rispondere immediatamente alla giustizia. Relazione diretta tra i soggetti, in coerenza con la ricostruzione fattuale e con l'accesso di più persone senza necessità di forzature e con il consenso di qualcuno di casa. Così si legge a pagina 11 del provvedimento del Tribunale della Libertà. È importantissimo, giudice, questo passaggio. C'è la chiusura della circolarità della prova concorsuale tra i tre imputati, relazione diretta tra i soggetti in questione in coerenza con la ricostruzione fattuale. Mi permetto, giudice, di leggere, e mi avvio alla conclusione, una sentenza della Cassazione circa l'applicazione dell'ipotesi di cui al 116 del codice penale, parlando dell'eventuale, tra virgolette, estraneo, tanto per capirci. ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà, si legge le azioni di Meredith Kercher, sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso, si legga violenza sessuale, e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto, per il quale si risponderà ovviamente ai sensi del 110. Cassazione penale 25/99 e via via tutte successive. Infine il giudice circa la validità, anche in questo caso della posizione di giudice del fallimento, la validità probatoria del fallimento degli alibi ricordati, di cui ho già accennato della posizione della Nox e di Sollecito, e quindi dell'alibi sulle falsità, il Tribunale della Libertà dice che non si può osservare come tale racconto contribuì in un maldestro tentativo di offrire spiegazioni alle tracce di sé lasciate nel corso dell'attività delittuosa, alcune delle quali già emerse, ma è ben possibile proprio in virtù di quanto lui vede dichiara che gli accertamenti ancora in corso sui numerosissimi reperti ne portino in luce anche altre sede citate. E così è stato. Giudice, termino la mia discussione accennando alle richieste di danno alle rappresentanze della famiglia Kercher. È ovvio che ci muoviamo nell'ambito esclusivamente del danno morale, non patrimoniale, provocato dalla morte di una figlia per i genitori e di una sorella per i fratelli, ovviamente, di un membro della famiglia in modo così devastante. E con tutto quello a cui ho accennato prima, che è stato nei mesi successivi. Il principio dell'equità, evidentemente, ai sensi dell'articolo 113 e 114 del codice di procedura civile, è quello che deve regolamentare la liquidazione di un danno di siffatta causale. Ed evidentemente le richieste sono presentate nella loro complessità, anche se singolarmente per i singoli patrocinati di parte civile, e che quindi si devono intendere la loro cumulate nell'ordine dei 25 milioni di euro, 5 milioni a posizione. La solidarietà degli imputati in caso di condanna potrà poi realizzarsi ovviamente al momento in cui le posizioni degli stessi imputati si riuniranno, io lo spero, dopo la decisione della Corte d'Assise rispetto ai due imputati che oggi non chiedono l'abbreviato, e che quindi evidentemente subiranno delle richieste identiche in sede di Corte d'Assise, a conclusione del pubblico dibattimento che noi chiediamo in sede di conclusioni evidentemente appunto per i due non abbrevianti. Quindi concludo insistendo che il mio giudizio di Sollecito e di Nox è per l'applicazione della pena richiesta dai pubblici ministeri per Rudiger De, oltre alle statuizioni civili come richieste da queste parti civili. E mi permetto, giudice, di concludere con un passo, mi scuso di questo ma mi sembra appropriato, con un passo delle Sacre Scritture, il Vangelo secondo Matteo, il capitolo 6, versetto 33, che dice: mettete il regno di Dio e la giustizia al primo posto e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. È questo che la famiglia Kercher le chiede oggi ed è questo che chiede alla giustizia italiana. Grazie.
Grazie. quando siamo? Io verso le 4:30 sono un po'.